Tutti. Allora, prego il segretario di fare l'appello.
Sagramola Giancarlo.
Presente.
Arcioni Osilito.
Assente.
Bacchi Edgardo. Balducci Quinto. Bonafoni Giancarlo. Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo. D'Innocenzo Silvano.
Assente.
Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero. Leli Giovanna.
Assente.
Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Pariano Giuseppe.
Assente.
Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri.
Assente.
Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Sing Maior, assente.
Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, sì.
Bene, 14 presenti, la seduta è valida. Devo giustificare l'assenza dell'assessore Saitta, che è fuori Fabriano. E come abbiamo sentito la minoranza, metto in votazione una sospensione di 15 minuti per aspettare il rientro dei consiglieri di minoranza che stanno preparando, diciamo, un atto da presentare dopo al Consiglio. Quindi mettiamo in votazione la sospensione. Bacchi, Balducci, Crocetti, Mattioli, Cingolani. La votazione è conclusa, presenti 13, votanti 13, favorevoli 13. Allora, sospendiamo fino alle 9.55. Sono le ore 10, il segretario, riprendiamo i lavori, facciamo l'appello.
Sagramola Giancarlo.
Presente.
Arcioni Osilito. Bacchi Edgardo. Balducci Quinto. Bonafoni Giancarlo. Cingolani Vanio. Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano,
assente,
Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Pariano Giuseppe. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. Sing Maior.
Sì. Quindi 23.
Allora riprendiamo la seduta. Abbiamo dato così modo anche alla minoranza di riprogrammare loro i lavori. Dovevamo nominare gli scrutatori. Nomino scrutatori Crocetti, Malefora Silvi. L'assessore Balducci per comunicazioni.
Allora, le comunicazioni sono due. La prima, dopo una breve cronologia, sarà un appello. La seconda, una comunicazione per un evento che si sta svolgendo oggi. Faccio una breve cronologia sulla prima comunicazione. Il 3 novembre è stato fatto un accesso, 3 novembre 2015, è stato fatto un accesso agli atti su una concessione edilizia e su una parrocchia collegiata San Nicolò, trasformata poi in un'interpellanza di cui abbiamo parlato ampiamente per circa 25 minuti in Consiglio Comunale. È stato dato seguito a questa interpellanza, nel senso che a gennaio è stata sottoposta alla verifica da parte della tenenza di finanza di Fabriano, sia amministrativa che tecnica, ed è risultato tutto perfettamente legittimo. Poi arriva in curia prima, poi dopo anche ad altri livelli più centrali, direi nella capitale, una nota scritta da tale Lino Radicchi di Marischio, e questa riguardava sempre quella, diciamo così, vicenda che era stata introdotta in Consiglio Comunale, ma ne introduceva un'altra che riguardava una chiesa della nostra città, Ceresola. Lì per lì non ci faccio caso, comunque va bene, è partita anche una verifica su Ceresola da parte della sovrintendenza, da parte del nucleo tutela dei carabinieri, da parte del comune di Fabriano, ma anche lì è risultato tutto legittimo e preciso. Poi è arrivata un'altra nota di tale Gazzoni Mario, nato a Pescara e residente a Ruccia, addirittura all'ordine degli ingegneri, sempre che mi riguardava, per un avvio di procedimento disciplinare, perché l'ingegnere che sta parlando adesso nella sua qualifica di ingegnere avrebbe non essere stato conforme a quelle che è il codice deontologico della propria professione. Io ho letto queste cose e io vorrei fare, e guardo la telecamera, un appello a Lino Radicchi di Marischio e a Gazzoni Mario, nato a Pescara e residente a Rucce. Allora, miei cari signori, che per quello che mi risulta siete inesistenti. Sì, aspetta, come no? E faccio un appello a loro per dire che questa città sta tentando con molta fatica di porsi all'attenzione in maniera molto tranquilla, precisa, dando la parte più bella. Non è bello scrivere in un italiano sgrammaticato, anche se ogni tanto c'è qualche intercalazione latina. Fa un brutto effetto, dà un senso di provincialità e di stranezza a questa città che non fa parte di questa città. Io per cui vi chiedo, nella vostra assoluta libertà, scrivete almeno in italiano decente. Noi fabrianesi avremo un'inflessione dialettale, ma riusciamo a parlare ancora in un italiano decente. Per cui Lino Radicchi di Marischio e Gazzoni Mario, nato a Pescara, residente a Rucce, forse inesistenti, fate sì che venga la nostra città valutata per quella che è e per la fatica che sta facendo per presentarsi e trasformarsi in quello che merita di essere. Questa è la prima comunicazione, è un appello, come voi avete visto. La seconda comunicazione è un po' più simpatica. Oggi, come ogni primo fine settimana di giugno, viene organizzata la festa dello sport negli impianti sportivi. Tutte le associazioni sportive di Fabriano sono già lì presenti, adesso alle 10 aprono. Mi hanno chiesto, e io ve lo trasferisco, mi hanno fatto l'appello se avete nel breve tempo libero, magari nella pausa pranzo e prima di ricominciare il pomeriggio, se potete fare un passaggio presso tutte le associazioni, anche per vedere quello che con la loro buona volontà hanno saputo fare le associazioni sportive fabrianesi.
Grazie Assessore Balducci. Aveva chiesto di parlare per comunicazione il consigliere Rossi. Prego.
Grazie Presidente. Io non farò né comunicazioni personali né comunicazioni simpatiche, perché credo che in questo momento non ci sia assolutamente nulla di simpatia. La mia comunicazione è su quello che la notizia che è apparsa questi giorni su tutti i giornali del crack di Veneto Banca. Io credo che noi non possiamo fare finta di niente come politica, come consiglieri comunali, come amministrazioni comunali, di fronte ad un atto così gravissimo che ha tolto decine di milioni di euro a questo territorio già martoriato dalla crisi occupazionale e dalla crisi della caduta del reddito. Così non si può andare avanti assolutamente. Persone che non è che stiamo parlando dei grandi speculatori dentro questa discussione, stiamo parlando di persone che avevano preso azioni per una banca che consideravano del territorio e che oggi si trovano i loro patrimoni disintegrati. Questo non è assolutamente tollerabile e non è accettabile. E la politica fabrianese deve parlare e non può rimanere in silenzio di fronte a questa situazione, perché anche l'arrivo, possibile arrivo del Fondo Atlantide può significare una ristrutturazione del complesso della banca, e questo significa per il nostro territorio, oltre che la perdita dei soldi dei correntisti, anche la perdita dei posti di lavoro per tantissime persone. Il rischio esiste, un rischio alto, non c'è da nessuna comunicazione di simpatia in questo, ma c'è una comunicazione di profonda preoccupazione, una preoccupazione che la politica deve assumersi e non può far finta di pensare che questa cosa non è successa o non esiste.
Grazie consigliere Rossi. Allora, passiamo all'organizzazione dei lavori. Noi innanzitutto faremo intorno alle 13, faremo una pausa che avevamo previsto di fare fino alle 14, ma la richiesta di molti questa mattina di allungarla fino alle 14.30 circa, quindi vedremo come saremo con i lavori. Voglio dire, a quel punto all'incirca intorno alle 13 faremo la sospensione, poi vediamo com'è. Nell'ordine del giorno, diciamo, che è stato sottoposto, si inizierà con la presentazione da parte dell'assessore Tini del piano delle alienazioni e poi andremo avanti con quello, mentre invece i punti 3 e 4, il programma triennale, il documento e il DUP, quello lo discuteremo insieme praticamente, congiuntamente, e poi siamo avanti con gli altri sempre singolarmente. Detto questo, io passo la parola all'assessore Tini per illustrare il primo punto, che è il piano delle alienazioni, valorizzazione e acquisizione dei beni immobili comunali.
Vabbè, mozione d'ordine. Prego. Per lo svolgimento dei lavori. Mozione d'ordine, oggetto, mozione d'ordine sullo svolgimento della seduta consiliare del 5/06/2016. I sottoscritti consiglieri comunali e tutta l'opposizione, ovviamente questo atto è presentato a tutta l'opposizione. Premesso che secondo il regolamento del Consiglio Comunale di Fabriano, i consiglieri comunali che intendono presentare emendamenti al bilancio di previsione hanno la possibilità di presentare gli emendamenti che cambiano le risultanze finali entro 3 giorni dalla data di convocazione del Consiglio Comunale dedicato al bilancio, mentre gli emendamenti che non cambiano le risultanze finali possono essere presentati nello stesso giorno in discussione del bilancio comunale. 2. Che è sempre stato applicato, come norma richiede, questo regolamento durante le discussioni dei bilanci previsionali degli anni precedenti. 3. Che riguarda la comunicazione della dirigente sulla possibilità di presentare gli emendamenti 5 giorni lavorativi prima della convocazione del Consiglio, questa cosa non trova alcun riscontro nel decreto legislativo 118/2011, il quale non contiene alcuna disposizione circa termini di presentazione degli emendamenti, richiamando invece i regolamenti di contabilità propri di ciascun ente. Pertanto era da considerarsi valido il termine dei 3 giorni previsti dal nostro regolamento. Perché la dirigente inoltre ci ha negato la possibilità di presentare emendamenti durante la seduta consiliare? Sulla base di quale potere sostiene ciò se il regolamento di contabilità non è stato ancora modificato dal Consiglio? 4. Che da quest'anno è stato modificato in sede nazionale il piano di stesura e bilanci comunali attraverso l'introduzione del DUP. 5. Che in sede di commissione ai recenti servizi finanziari ha sostenuto che il regolamento comunale vigente non è più valido, in particolar modo nella parte riferita ai 3 giorni per la presentazione degli emendamenti, perché essendo cambiata la contabilità dei comuni, i tempi e la mole di lavoro sono differenti. 6. Che la sentenza Pensi di condanna del comune di Fabriano veniva emanata, pubblicata, il 7 gennaio 2015, data in cui il giudice definisce la controversia. 7. La stessa veniva depositata il 2/9/2015, data in cui il giudice ha depositato i dispositivi con le motivazioni dei medesimi. 8. La stessa veniva infine notificata all'ente quale titolo esecutivo il 26/10/2015, con conseguente grave negligenza da parte dell'amministrazione di non aver provveduto tempestivamente a mettere in moto le procedure di copertura e il debito fuori bilancio nell'assestato di novembre 2015, viste le controdeduzioni della dirigente che dice chiaramente che il debito fuori bilancio si matura e si perfeziona giuridicamente dal momento del deposito della sentenza. 9. Che la convocazione del Consiglio Comunale di domenica è strana ed è contro il regolamento. Il regolamento, infatti, specifica che il giorno prestabilito per l'approvazione del bilancio sia il sabato. Inoltre, la data di convocazione del Consiglio Comunale non rispetta il termine prescritto di 5 giorni prima della data stabilita per la seduta, 31 maggio 5 giugno. Che il richiamo del prefetto sulla mancata approvazione del bilancio di previsione è un'ulteriore dimostrazione di sciatteria e male organizzazione dell'amministrazione Sagramola. 11. Che gli emendamenti firmati dal sindaco sono stati protocollati fuori i termini indicati dalla dirigente. Considerato che il Consiglio Comunale è disciplinato dalla conformità e attualità dello Statuto Comunale e del Regolamento e che risulta impossibile fuori legge operare in assise pubblica contro quanto indicato dal Regolamento. 2. Visto l'articolo 14,6 lettera B del Regolamento di Contabilità, per cui sono da considerare inammissibili gli emendamenti che non rispettano il principio degli equilibri di bilancio e il previsionale non era in equilibrio, tanto che i pareri della dirigente erano negativi. 3. Visto l'articolo 162 del TUEL, comma 5, il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o in mancanza da altri idonei parametri di riferimento. Comma 7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti. 4. Visto l'articolo 8 del TUEL, partecipazione popolare. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite allo Statuto nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 numero 241. Considerato che 5, nello Statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione, nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte ai cittadini, singoli e associati, diretta a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini. 6. Dai documenti messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente alla proposta di approvazione dello schema di bilancio, l'accordo con la ditta Pensi non è stato sottoscritto. Proprio tale accordo di rateizzazione era pregiudiziale e prodonomico alla quadratura degli equilibri e conseguente approvazione del bilancio. 7. Non c'è da parte della ditta Pensi nessuna garanzia di restituzione dei soldi già presi. 8. Come si evince dalla controdeduzione della dirigente a pagina 5, fino a quando non si procede al riconoscimento del debito fuori bilancio e al pagamento dello stesso, continueranno a maturare gli interessi legali con l'aggravio della spesa sugli stanziamenti di bilancio e conseguente danno erariale all'ente. 9. L'articolo 194, riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, comma 2, recita: per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata dei 3 anni finanziari, compreso quello in corso, quindi era il 2015, convenuto con i creditori. 10. Nella convocazione del Consiglio, pervenuta il 31 maggio, si precisa che la documentazione relativa ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno verrà resa disponibile quanto prima e comunque entro la giornata odierna. Idem nella convocazione la Commissione Finanze, tardivamente convocata e pervenuta sempre in data 31 maggio, si dice che la documentazione relativa all'accordo di rateizzazione e alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio sarà disponibile entro la giornata odierna, cose che non sono avvenute. 11. Al 31 maggio ancora non si aveva la disponibilità dell'accordo di rateizzazione nei pareri della dirigente dei servizi finanziari riguardo i punti 6 e 7 e sugli emendamenti a firma del sindaco. 12. Nell'emendamento presentato dal sindaco in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 del 20 maggio 2016 veniva ridotta la previsione di entrata del contributo erogato dalla Fondazione Carifac da 280.000 a 200.000, sebbene la stessa fondazione avesse deliberato l'erogazione di solo 150.000 euro a sostegno ai servizi sociali di questo comune. 13. I punti 6 e 7 iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta sono argomenti preliminari all'adozione dello schema di bilancio e quindi non è comprensibile l'arbitraria inversione della consecutio temporum. I sottoscritti consiglieri comunali impegnano il Consiglio Comunale e la Giunta a procedere alla modifica del regolamento di contabilità che disciplini i lavori del Consiglio Comunale prima della discussione del bilancio di previsione, in modo da rispettare le regole del Comune di Fabriano e riconoscere le giuste prerogative ai consiglieri comunali. 2. A ritirare e ripresentare entro i termini previsti il bilancio di previsione 2016 al fine di assicurare la legittimità dell'atto. Questa mozione d'ordine chiediamo che venga messa ai voti e invitiamo anche ad intervenire sui punti che sono stati elencati. Sono tanti punti che messi tutti insieme ci mostrano come questo schema di impianto del bilancio del Comune di Fabriano non è assolutamente chiaro, non è assolutamente all'interno dei termini di legge, i consiglieri comunali non sono stati messi appieno nelle condizioni di poter intervenire realmente su questo bilancio, votiamo un bilancio andando contro ad un regolamento di contabilità del comune stesso di Fabriano, tutta la questione della sentenza Pensi e il riconoscimento doveva essere fatto nell'annualità del 2015 e non nelle annualità successive, rischiando di creare ulteriori danni erariali al comune di Fabriano, e la questione della fondazione in cui sono stati inseriti arbitrariamente dal comune dei 50.000 euro che la fondazione ancora non ha deliberato e che aveva intenzione di indicare appunto anche dove questi soldi dovevano essere spesi. Per tutti questi motivi e cercando ovviamente di stare entro i termini che sono previsti, chiediamo l'immediata modifica del regolamento del Consiglio Comunale per procedere secondo legge e secondo norme che noi ci siamo dati di convivenza in questa assise e in secondo luogo il ritiro dell'atto affinché si possano prendere 1 o 2 giorni dove i tempi ci stanno e riconvocare la seduta consiliare. Ringrazio l'attenzione e spero che questa mozione sia discussa da tutti voi.
Grazie. Sindaco, prego.
Intanto le conclusioni della mozione sono assolutamente impossibili da praticare, ma siccome io credo che necessiti questa vostra mozione di una risposta adeguata, non prevedevo così articolata la mozione, vi chiedo per dare una risposta articolata ancorché non condivida in assoluto quello che è scritto, di avere tempo, chiedo la sospensiva, come abbiamo ritardato prima all'inizio, se non avete problemi, chiederei la sospensiva per preparare la risposta. Se ritenete che di non perdere tempo volete avviare la discussione del piano delle opere pubbliche, per me va bene uguale, però credo che sia necessario, perché è doveroso che si abbia 2 minuti di tempo per 5 minuti. Qui ci vuole un po' per rispondere, secondo me.
Allora,
va bene la sospensiva, ma non parliamo di nient'altro, cioè sospendiamo il Consiglio, la maggioranza si riunisce per quello che deve fare, poi ne ridiscutiamo di questo.
Sì, sì, è ovvio, quindi...
Per capire la procedura. La risposta è la dichiarazione a favore, come questa vostra, la sua è stata una dichiarazione a favore o solo l'illustrazione? Perché ci sarà, per la mozione, mi pare di capire, no? C'è uno a favore e uno contro. Allora, siccome io penso di rispondere contro questa, vorrei sapere se la sua illustrazione vale come dichiarazione a favore o vi riservate di dichiarare prima c'è un altro intervento.
Chiedo. Io credo che la mozione che ha illustrato Emanuele sia sufficiente, poi chiaramente come intervento a favore, poi però si apre la discussione.
La mozione prevede un intervento a favore e uno contro.
E dopo discuteremo la mozione dopo.
Adesso vediamo, a me non mi pare però.
Allora, siccome appunto quello che avete nella mozione, diciamo i punti posti sono molteplici e articolati sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, io metto in votazione, chiedo di sospendere il Consiglio per 10 minuti, così che l'ufficio e il sindaco possano, diciamo, alla ripresa rispondere su questi punti e poi andiamo avanti nella discussione della mozione. Quindi, prego, mettiamo in votazione la sospensione per 10 minuti. Urbani, Peverini, Solari, Bacchi, Mattioli. Consigliere Mattioli, Crocetti, ha votato. Allora, presenti votanti, votanti 24, presenti 24, votanti 24, favorevoli 24, sospendiamo, riprendiamo alle 10:40. Allora, un attimo attenzione, quindi riprendiamo la seduta con l'appello.
Allora, Sagramola Giancarlo,
presente.
Arcioni Joselito, Bacchi Edgardo, Balducci Quinto,
presente.
Bonafoni Giancarlo, Cingolani Vanio, Crocetti Riccardo, Di Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Leli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Pariano Giuseppe, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, Tavolini Claudio, assente, Urbani Urbano, Singh Maior, assente, bene, 24 presenti.
Allora, 24 presenti, la seduta è valida. Dunque, il sindaco che legge la risposta preparata.
Abbiamo cercato di, ho cercato di articolare una risposta insieme agli uffici, alla maggioranza, che spero chiarisca tecnicamente, politicamente, quello che è successo in questo periodo. E ce l'ho scritta così, te la batterò dopo a macchina. No, non c'è, perché l'ho preparata, è solo scritta velocemente, perché abbiamo cercato di ridurre i tempi, se no stavamo lì in altre due ore a scrivere. Il regolamento è superato per due ordini di motivi. Intanto il primo. Il regolamento impostato sul vecchio ordinamento contabile, di cui al decreto legislativo 77-95 recepito dal testo unico enti locali 267 del 2000, è stato completamente stravolto. L'attuale ordinamento contabile è disciplinato dal decreto legislativo 118 del 2011, che prevede una struttura del bilancio di previsione e programmazione completamente diversa dal precedente schema di bilancio. Gli stessi equilibri sono stati riscritti dal nuovo ordinamento contabile indicato all'articolo 162 del TUEL. Inoltre, l'articolo 1, comma del 707, scusate, del decreto legislativo 707 al 734 della legge 208, perché la legge di stabilità, che c'è tutto quell'elenco di articoli, ha introdotto l'obbligo del pareggio di bilancio, inteso come equivalenza tra le entrate finali e le spese finali, da calcolare secondo le modalità indicate dalla stessa norma, e ha tolto il patto di stabilità, però ha messo questo vincolo. Argomento che è stato oggetto di informazione nella nota della dirigente del servizio bilancio in data 23 maggio 2016 spedita a tutti i consiglieri. È stato oggetto di discussione in commissione bilancio il 24 maggio del 2016. Oggetto della discussione della sospensiva votata nel corso della seduta di approvazione del conto consuntivo il 26/5/2016, all'esito dello svolgimento della sospensione, durante la quale si è svolto l'incontro tra i capigruppo e la dirigente dei servizi finanziari alla presenza del sindaco, il presidente del Consiglio Comunale alla ripresa dei lavori ha riferito che si era deciso che in vista del Consiglio Comunale del 5 giugno, portato a domenica e allungando i tempi il più possibile, il termine per la, abbiamo allungato i termini, condiviso l'allungamento dei termini per la presentazione del bilancio che era stato fissato alle ore 10 di lunedì 30 maggio. C'è il verbale del Consiglio Comunale, se lo volete ascoltare. Degli emendamenti, sì, scusate. Sì, la presentazione degli emendamenti al bilancio era stato fissato alle ore 10 di lunedì 30 maggio. Gli emendamenti del sindaco sono stati presentati entro tale termine, se non ricordo male alle 9.40. Comunque c'è scritto sul testo dell'emendamento presentato dal sindaco. Vengo alla sentenza Pensi e poi dirò il punto fondamentale e ci concluderò questa riflessione. Il riferimento al 7 del gennaio è del tutto errato, sbagliato, in quanto è il giorno che si è tenuta la Camera di Consiglio, di cui nessuno ha conosciuto né poteva conoscere, se non violando la legge, l'esito fino alla pubblicazione del mediante deposito del 2/9/2015, 2 settembre, quindi noi non abbiamo nascosto né nessun atto, mai. Ma quando è stato portato a conoscenza dell'amministrazione formalmente? La sentenza è stata portata a conoscenza dell'amministrazione il 26 ottobre 2015, giorno che si è, è il momento in cui la parte notifica al comune, la parte notifica al comune l'esito della sentenza. È da lì che possono decorrere possibili termini. Che cosa abbiamo fatto? Nello stesso momento abbiamo avviato, eravamo in sede di conto di assestamento di bilancio, abbiamo fatto un accantonamento di 260.000 euro, abbiamo fatto ricorso in Cassazione e chiesto la sospensiva alla Corte d'Appello. Quindi eravamo pienamente, legalmente in grado di non dover procedere al riconoscimento del debito, in quanto abbiamo avuto l'esito. Quindi sospensione, richiesta di andare in Cassazione, che non poteva, era propedeutica alla richiesta di sospensiva in Corte d'Appello. Abbiamo fatto la richiesta di sospensiva in Corte d'Appello, l'esito della sospensiva in Corte d'Appello, in cui ci è stato negato la sospensiva, con l'ordinanza che conoscete benissimo, è del 23 marzo 2016. E quindi è da quel termine che poteva decorrere semmai il riconoscimento del debito Pensi. Peraltro faccio presente, e voglio essere ancora più chiaro, abbiamo introdotto, dal momento in cui abbiamo avuto contezza della sentenza, presentato ricorso in Cassazione alla fine del 2015, noi abbiamo intavolato trattative con la stessa ditta Pensi per giungere a una transazione o rateizzazione per la durata di un triennio, che è l'unica cosa che ci consentiva e ci ha consentito e ci consentirà, se riconosceremo il debito fuori bilancio, di evitare il predissesto. Quindi siamo ampiamente, legalmente nei termini, cosa che si è conclusa con la condivisione di uno schema di accordo tra le parti, trasmesso, sottoscritto dalla dottoressa Buschi per il comune di Fabriano, sottoscritto dalla ditta Pensi, e si sono scambiate le PEC e i due legali. Quindi è tutto propedeutico al riconoscimento del debito, che non può avvenire se non dopo l'approvazione del bilancio, e quindi quando avremo le somme necessarie, che in questo caso sono 622.000 euro di rata nel 2016, 622.000 euro di rata nel 2017 e 622.000 euro di rata nel 2018, altrimenti non potevamo riconoscere il debito. Il debito viene riconosciuto grazie a questo preaccordo, che sarà ratificato, e non poteva essere diversamente, con la sottoscrizione formale e le firme riconosciute di fronte al pubblico ufficiale, il giorno in cui, dopo che noi avremo approvato il bilancio e riconosciuto il debito nel triennio. Questo è il percorso che si doveva fare. E è chiaro che avremmo cercato l'accordo prima, sapete che sono andato in Corea, prima della Corea, il venerdì prima c'era un accordo, è saltato, l'abbiamo ripreso per i capelli e concluso la mattina del 30-31 maggio, momento nel quale si sono scambiate le PEC. E questo, senza questo noi non saremmo potuti andare a un bilancio come questo, che evita il predissesto. Saremmo andati in predissesto, e tutto quello che abbiamo l'abbiamo fatto perché questa città non andasse in predissesto, non andasse quindi a tagliare tutte quelle spese che la Corte dei Conti decide che sono spese dovute, non dovute, e mentre invece qualche giudice ordinario dice che sono obbligatorio. E parte che l'aumento delle tasse, che alla fine pagheremo, ce ne siamo giocati tanti i soldi dei cittadini corianesi. Non è possibile, quindi, non è possibile pretendere la restituzione. Ma l'avete letta l'ordinanza della Corte d'Appello? La Corte d'Appello dice che non possiamo pretendere la restituzione del debito, perché è un debito di natura finanziaria, economica, e quindi non possiamo neanche pretenderla questa riduzione, questa garanzia, che è la prima cosa che ho chiesto il primo giorno che ci siamo incontrati, ancora prima quindi di sapere, quando eravamo in trattative, la sentenza di Corte d'Appello. Gli ho detto: ma scusi, chi mi garantisce che lei mi li restituisce i soldi? Gli avevo chiesto una fideiussione, cosa che chiaramente controparte non era disponibile a fare, avendo una sentenza che gli diceva che dovevamo pagare, e ulteriormente poi è venuta l'ordinanza della Corte d'Appello, leggetela, nella quale sostanzialmente gli si dice: essendo un risarcimento di natura monetaria, la ditta non è tenuta a prestare alcuna garanzia a fideiussione, perché è una ditta solida che sono anni che è sul mercato, e guardatevi le statistiche della Camera di Commercio sugli utili che produce. Allora, la Carifac, questione della Carifac. Sulla questione della Carifac avete letto quello che ho scritto. Penso che tutti conoscete com'è andata la questione. E ora c'è però un atto formale al quale noi dobbiamo dare conto. Mentre prima c'erano le chiacchiere, è vero, c'erano le chiacchiere, gli impegni di qualcuno, però che il sottoscritto ha messo con lettera, ha chiesto di mettere a bilancio, e che invece sono state modificate o ridotte dalla stessa Carifac, la Fondazione. La Fondazione ci ha concesso con lettera, che penso se non avete contezza ce l'abbiamo qui, ci ha concesso 150.000 euro indicando i capitoli, mentre sembrava che avrebbero dato la possibilità al Consiglio Comunale di decidere dove mettere queste risorse. Invece hanno dato 150.000 euro indicando specificatamente capitolo di bilancio per capitolo di bilancio, cioè servizio per servizio, dei servizi sociali dove metterli nel sociale. Ma noi già avevamo dato la nostra garanzia che quei soldi sarebbero andati al sociale. Ne hanno, questi sono già deliberati, hanno preso l'impegno di deliberare ulteriori 50.000 euro purché noi li mettiamo nel sociale. Questo è scritto da parte, è scritto nella lettera che noi abbiamo accluso, quindi sono 200.000 euro che noi abbiamo messo a bilancio. Sulla questione dei termini, permettetemi di farvi riflettere, su, cari consiglieri comunali, su quello che è successo il 30 aprile. Il 30 aprile è stato prorogato fino al 30 aprile il termine previsto con decreto ministeriale per l'approvazione del bilancio. Cosa che noi abbiamo fatto esclusivamente di giunta, perché non avendo raggiunto l'accordo con la Penzi non eravamo in grado di coprire le spese se non preventivando il predissesto del Comune. E quindi un blocco per 10 anni di tutta l'attività amministrativa, con conseguenze che sono tutte da valutare. L'inosservanza di tale inadempimento comporta un ricorso alla procedura prevista dall'articolo 141 secondo comma del TUEL, lo scioglimento del Consiglio Comunale. Come è noto a tutti, è pervenuta a tal fine il 19 maggio a mezzo PEC da parte della Prefettura la lettera con valore di diffida a cui è stato assegnato al Consiglio Comunale un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio, decorso il quale subentra il commissario nominato dalla Prefettura, che inizia la procedura per lo scioglimento e la predisposizione di un bilancio tecnico che è uguale a quello di dissesto quindi con tutti i problemi che avrebbero comportato. Al riguardo ogni consigliere comunale ha ricevuto detta notifica con nota e la nota della Prefettura. Il termine assegnato alla Prefettura per gli effetti e riflessi a natura perentoria e va considerato come termine finale. Pertanto i termini dei consiglieri comunali per visionare, consultare e presentare emendamenti e gli atti relativi al bilancio ricadono all'interno di questo termine, che supera questa diffida, supera tutti i nostri regolamenti. Quindi io credo che per questo la vostra mozione, la vostra proposta sia da non prendere in considerazione, e voteremo contro perché riteniamo che questa, se accettassimo questa mozione, faremmo il danno del Comune di Fabriano, provocheremmo il dissesto, anzi la nomina di un commissario, il predissesto con conseguenze che sono non del tutto, anzi che sono perfettamente valutabili da chi conosce il bilancio del Comune.
Consigliere Peverini.
Grazie Presidente. Sindaco, gentilmente ci deve offrire copia di questo documento per riflettere sulle considerazioni che ci ha espresso a voce. Grazie. Io penso che sia doveroso averne una copia, anche perché noi abbiamo offerto un documento scritto sul quale dobbiamo prendere atto. Mi sembra doveroso fare una copia, anche se è una copia scritta a mano. Lo ringraziamo per quanto ci offre. Grazie.
Prego, Sindaco, parla.
Siamo in sede di discussione. Vi ho risposto ai termini della mozione. Perché che devo fare? Che c'è bisogno? Che bisogno c'è? Scusi.
Ho chiesto semplicemente, Sindaco, una copia della sua risposta, se ce la offrire, per averla sotto mano e rifletto, eventualmente chiedere una sospensione per replicare le sue osservazioni. Grazie.
Nella risposta, però, consigliere Peverini, come in altre mozioni, uno può rispondere. Qui, in questo caso, il Sindaco ha risposto. Il fatto che abbia fatto un promemoria, perché chiaramente gli argomenti da voi presentati erano abbastanza articolati, come abbiamo detto prima, quindi poteva rispondere a braccio o per iscritto. Quindi, però, il Sindaco non è tenuto a fornire la copia, che comunque è verbale, come dice. Altri interventi?
Bene, Presidente.
Prego, consigliere Urbani.
Allora, il sindaco, vabbè, non ci dà la copia delle sue controindicazioni, ma noi siamo fortemente convinti che quello che abbiamo, le motivazioni che abbiamo riportato nella nostra mozione siano considerazioni e motivazioni da verificare attentamente, perché secondo noi ci sono delle discrepanze anche nel secondo bilancio che voi avete portato. Quello che noi come opposizione vogliamo far notare è che noi ci siamo trovati a dover analizzare un bilancio di previsione dove sia i pareri della dottoressa dei servizi finanziari, sia di parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, erano dichiarati non conformi. Lo stessa cosa nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Per cui, consiglieri di maggioranza e carissima Giunta, perché noi consiglieri d'opposizione avremmo dovuto prendere in considerazione il primo documento sapendo che già la stessa dirigente dei servizi finanziari e il Collegio dei Revisori dei Conti ti dicono che non è regolare né nella parte tecnica né nella parte contabile? Spiegatemi perché dovevamo prendere in considerazione un documento che era ritenuto non valido. Questo è il principio per il quale noi non abbiamo nemmeno presentato gli emendamenti, perché quali emendamenti avremmo dovuto presentare sapendo che poi questo documento non era conforme per regolarità tecnica e per regolarità contabile? Fare un emendamento su un documento che era ritenuto non valido, e quale emendamento avremmo dovuto fare? Faccio pure un'altra osservazione. Gli emendamenti sono stati portati in commissione venerdì, fissando un orario alle ore 16, dove alle 16:30, dopo 30 minuti di ritardo, non c'era il numero legale garantito dai consiglieri di maggioranza. Tant'è che presidente, sindaco, non so chi, perché io non ero presente, hanno dovuto ritelefonare a casa ad alcuni consiglieri per farli partecipare, invitarli a partecipare. E mi sembra che qualcuno è arrivato alle 16:40, alle 16:45, dopo che era. Ma quando mai è stata convocata una commissione finanziaria per analizzare gli emendamenti presentati nei tempi stabiliti dall'opposizione? Mai. Mai è stata convocata una commissione pagata coi soldi dei cittadini per analizzare gli emendamenti proposti dalla opposizione. E mi sembra che durante i bilanci e previsione ne abbiamo presentati tanti, e presentati tutti nei tempi stabiliti. Riteniamo che questo documento, anche il secondo documento, non sia completamente conforme, perché per quanto riguarda il contributo della Carifac, siccome io sono socio della fondazione, il documento ce l'ho pure io. E quindi, leggendo il documento, si evince chiaramente che la fondazione al momento ha deliberato e stanziato solo 150.000 euro. E ve lo leggo. Perché ce l'ho? Perché come socio della fondazione ho il diritto di sapere come si comporta e quello che fanno in fondazione. Quindi, a scanso di equivoci, vorrei leggere il documento stesso, perché il documento dice: con la presente, è indirizzato al sindaco, al vice sindaco, all'assessore dei servizi sociali, al dirigente dei servizi finanziari. Ce l'ho su, vabbè, grazie. Con la presente sono a comunicarle che gli organi di questa fondazione hanno deliberato l'erogazione di 150.000 euro a sostegno delle attività dei servizi sociali di codesto comune, vincolandole analiticamente come sottoriportato. Non le rileggo perché sono 50, 50, 20 e 30. Si partecipa inoltre la disponibilità, non significa questa parola che sono già stati deliberati, io sono disponibile a derogare ulteriori 50.000 euro. Nel corso dell'anno 2016, all'eventuale, quindi disponibilità,
all'eventuale concretizzarsi di difficoltà economiche dell'ente da lei previa allocazione vincolata da parte del CDA di questa fondazione. Per cui in queste due parole si partecipa inoltre la disponibilità ad erogare. Quindi io chiedo, voi che avete inserito altri 50.000 euro, avete manifestato alla fondazione questa necessità con un documento scritto? Aspetta un attimo. L'avete chiesto? Il consiglio d'amministrazione della fondazione si è riunito e ha deliberato la seconda erogazione? Perché io a questo punto sarei dell'avviso di chiamare qui il CDA della fondazione a dirimere questa questione. A dirimere se in questo momento, oggi che viene approvato e votato un bilancio di previsione, se la fondazione ha stanziato 200.000 euro o se ne ha stanziati solo 150.000. Secondo me, dall'interpretazione di questa lettera, i 50.000 che voi ci avete messo in più non sono stati ancora deliberati. Per cui questo è un atto arbitrario, che voi avete interpretato questa cosa, dice, comunque ce ne darà altri 50.000, ma tecnicamente oggi non sono stati deliberati dalla Fondazione. Non deve essere deliberati. Va bene, ma io guardate che su questo faccio ricorso al TAR. Mi dispiace consiglieri, ma faremo un ricorso al TAR su questo, a meno che il CDA non ci fornisca oggi la documentazione che ha deliberato gli altri 50.000. Ma è inutile che fate voi fate tutti i commenti che volete, noi leggiamo gli atti, leggiamo quello che c'è scritto qui, e mi sembra anche di dover dire che aver fissato preventivamente sul primo bilancio addirittura 280.000 euro su tutte le vicende che abbiamo letto sui giornali, mi sembra una cosa veramente, chi ha pensato di inserire 280.000 euro senza un documento, senza un verbale, senza una delibera della fondazione, anche lì in quel caso è stato fatto una cosa che non so descrivere, per la quale sia quella sia la sentenza Pensi, che secondo noi, leggendo il testo unico, l'articolo, e ve lo leggo, l'articolo 194, perché siamo andati prima a vedere anche il regolamento, che non è valido, voi dite che non è valido, ma è valido per certe parti, o per certe parti sì o per certe parti no? O non è valido mai? O questo regolamento, visto che l'articolo, il decreto legislativo 118 e compagnia bella, dice che viene prevaricati i tre giorni, ma ce ne vogliono cinque lavorativi, quindi io non so nemmeno se oggi sono passati cinque giorni lavorativi da lunedì scorso. Secondo me non li sono, nemmeno sono quelli. C'era un accordo, no un accordo, avete imposto all'inizio del vostro mandato che i bilanci di previsione, le discussioni sarebbero avvenute il sabato, per risparmiare i gettoni di presenza, che cosa che io condivido, disattesa anche quella disposizione che avete fatto voi. Voi l'avete stabilito di fare i consigli comunali il sabato, come quelli del pomeriggio che si inizia alle 6, poi si termina alle 10, sono tutti i consigli comunali che alla fine fanno spendere più soldi, perché sono troppo brevi. Questa disposizione dell'articolo 164, al comma 2, dice una cosa molto semplice. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, con deliberazione consiliare, di cui all'articolo 193,2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Sentenze esecutive. Qual è la sentenza esecutiva? Qual è la data della sentenza esecutiva? Ditecelo. Perché poi lo stesso articolo dice: per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata di 3 anni finanziari, compreso quello in corso dove avviene il debito fuori bilancio, dove viene presentata la sentenza esecutiva. Allora, innanzitutto mi viene da sorridere quando ci veniva detto che si tentava di fare una rateizzazione a 6 anni, a 7, a 8, a 10, quando il regolamento del testo unico degli enti locali ne prevedeva solo 3, di cui il primo in corso, nell'anno di competenza. Quindi se come dice il testo unico, eh? Poi se vogliamo mettere in discussione il testo unico, no, se non vale più manco quello, allora veramente. La sentenza esecutiva, la dottoressa De Simone, nella sua relazione, dice che la sentenza esecutiva è stata depositata a settembre. Lo dice la dottoressa De Simone nelle sue controindicazioni che fa alla Giunta. Lei dice che la sentenza esecutiva è fatta a settembre. Quindi c'erano tutti i tempi, perché tutto settembre, tutto ottobre, tutto novembre, per il conto consuntivo definitivo, scusate, per l'assestamento finale, quello di novembre, e comunque entro il 31 dicembre per rispettare quanto stabilisce il testo unico all'articolo 194.2, che deve essere riconosciuto entro l'anno. Secondo noi, non aver adoperato, non essersi adoperati tutto settembre, tutto ottobre e tutto novembre per riconoscere questo debito e iscriverlo nell'assestamento finale di novembre e comunque non oltre il 31 dicembre, implica il fatto che la prima rata andava imputata nel 2015 e non... E con quali soldi? Questo è un problema tuo. Con quali soldi? Allora vedi, con questa cosa che dici sotto banco, indichi proprio, confermi proprio il fatto che si è voluto fare così. Che si è voluto fare così. Per aspettare cosa? L'avanzo di amministrazione, con il quale vi parate tranquillamente la prima rata, che è quella del, spostata al 2016, così poi, se poco poco, nelle prossime elezioni, perché nel documento che avete scritto, c'è scritto che la prima rata va pagata entro il 30 giugno del 2016, la seconda entro maggio del 2017, la terza entro maggio del 2018, lasciando molto probabilmente il problema a chi succederà in questa assise, perché mica è detto che sarete sempre voi a vincere. E quindi molto probabilmente questa è stata tutta un procedimento che avete fatto per spostare questo debito, portarlo arbitrariamente, ma non lo dico io, lo dice il testo unico, non lo diciamo noi, lo dice il testo unico all'articolo 2. E io so benissimo che qualcuno qui oggi sottoscriverà questo accordo e questo bilancio di previsione, ma attenti consiglieri di maggioranza. Non è una minaccia, è una considerazione, è un consiglio, perché gli atti non sono precisi. Guardate, io finisco il mio intervento perché lascio lo spazio agli altri. Noi siamo, perché ci siamo riuniti 4-5 volte, tutta l'opposizione. Noi siamo fortemente convinti che il primo bilancio presentato non andava nemmeno letto. Perché quando i dirigenti e quando il Collegio dei Revisori dei Conti, che tra parentesi non è presente nemmeno oggi, no? Mi sembra, voi vedete il Collegio dei Revisori dei Conti qui? Quindi noi discutiamo un bilancio di previsione che non è previsto, che non è presente nessuno dei tre del Collegio dei Revisori dei Conti. Negli anni passati, quando non c'erano i revisori dei conti, il Consiglio Comunale veniva sospeso, sì. Tini se lo ricorda molto bene, e l'avete sospeso anche all'inizio del vostro mandato, quando il sottoscritto insieme all'opposizione vi ha fatto notare anche in quelle sedi che mancavano i relatori del Collegio Revisori dei Conti. Oggi non c'è nessuno, forse perché la domenica uno va al mare, un altro va alla messa, un altro va da un'altra parte e si è diverso. O forse c'è altro, che non vogliono venire qui per essere poi parte integrante di questa discussione. Allora, noi riteniamo, io il bilancio me l'ho guardato, ci ho perso tempo, ci avrei tante osservazioni da fare, c'è un DUP che veramente, ragazzi, leggetelo il DUP, più della metà parlava dell'Europa, di quello che ci impone l'Europa, poi quando arriviamo alla parte programmatica non c'è niente di diverso, non c'è niente di programmazione, ma io non voglio entrare nel merito della discussione sugli argomenti, voglio solo dire che questo bilancio, anche il primo che avete presentato, era un bilancio da non prendere nemmeno in considerazione. Infatti, nell'emendamento che il sindaco fa al bilancio di previsione, c'è scritto proprio questo, che siete intervenuti perché c'erano i pareri negativi, per cui voi avete ripresentato un nuovo bilancio. Permettete che l'opposizione chieda i tempi giusti per poterlo rianalizzare, per poterlo discutere, per poterlo presentare alle forze politiche, ai componenti delle nostre forze politiche. Perché io quando esco da una commissione il venerdì sera alle 5:30, io che dovrei fare quando ho il consiglio comunale la mattina? Andare in giro a cercare i miei, del mio partito, del mio gruppo consiliare, della mia lista civica, per spiegare tutto quanto, e poi questi sono i tempi? Io comunque, Presidente della Commissione, la invito a convocare una commissione, mettendo all'ordine del giorno, se lei permette, glielo chiedo veramente con determinazione, a modificare il regolamento, perché questa farsa che le commissioni possono iniziare quando gli pare, deve finire. Se è convocata per le 4, io lascio il mio posto di lavoro, alle 4 sono lì, e non posso pensare che una commissione inizia alle 4:45, perché poi voi telefonate ai vostri colleghi che non sono venuti in commissione. Allora, vogliamo anche lì, perché Tini ha detto, no? Io non mi sono registrato, però Tini ha detto, ma abbiamo seguito le cose del Consiglio, la prima chiamata, la seconda, la terza e tutto il resto. Dove sta scritto? Allora, mettiamolo per iscritto. Facciamo in modo tale che anche le commissioni non siano una farsa. Perché quello di chiamare le persone quando non c'è il numero legale, io la considero veramente una cosa poco corretta. Perché come ci vengo io, maggiormente ci dovrebbero venire i componenti della maggioranza. Io chiedo al Presidente, ufficialmente, come ordine del giorno, ma come, proprio come impostazione della Commissione, che venga modificato il regolamento mettendo delle regole. Alle 16 c'è la Commissione, alle 16 si fa l'appello, come si fa qui in Consiglio Comunale, che si è convocato alle 9:30 si fa l'appello. Mi sembra che per questo l'ex Presidente del Consiglio Pariano era veramente rigoroso. Alla data, all'orario stabilito, iniziava l'appello. Poi chi c'era, c'era. Qualche volta abbiamo anche sospeso il Consiglio Comunale perché mancava il numero legale. Quindi io invito, tra parentesi, a far sì che anche nella Commissione ci sia un sistema, un metodo di lavoro, perché se io devo stare a disposizione del Presidente per una Commissione, io ci sto, nei tempi ristabiliti. Poi uno incontra un incidente per strada, può anche dare un colpo di telefono e dire guarda, sono impossibilitato perché mi è successo questo, ma un termine ce lo dobbiamo mettere. Per quanto riguarda poi la sostanza di questo documento che voi avete portato, io vi ritorno a dire che il primo documento non era da leggere, non era da prendere in considerazione, perché non era regolare. Perché io devo impegnarmi, ma noi ci siamo impegnati ugualmente, ma perché dobbiamo impegnarci a leggere un documento che è formato da 300-400 pagine, quando gli stessi responsabili, dirigenti e gli stessi componenti dell'organo revisore dei conti ti dicono che non c'era il parere di regolarità né tecnico né contabile. Adesso io non voglio essere offensivo, ma quando uno legge una cosa del genere può immaginare che quel bilancio contiene tutta una serie di errori. Ho visto anche che ce n'erano di errori precedentemente, già sulla delibera fatta dalla Giunta il 30 d'aprile, perché il 12 di maggio c'è un'altra delibera di Giunta che va a correggere gli errori. Quindi se noi avessimo preso la prima stesura del bilancio al 30, ne avremmo dovuta poi ricorreggerla, perché il 12 di maggio, con un'altra delibera di Giunta, che ce l'ho qui, correzione degli errori che c'erano già sulla prima. Poi questo bilancio viene giudicato non regolare, né tecnicamente né contabilmente. Queste sono le cose che avete, questi sono i primi documenti che ci avete fornito. A questo punto, nell'emendamento c'è scritto, in relazione ai pareri negativi, è stato presentato un maxi emendamento. Che il maxi emendamento io quando lo vedo? In Consiglio Comunale l'avrei dovuto vedere, perché quando mai è stato stabilito che un emendamento dell'opposizione è stato portato in Commissione? Mai. Ce l'avete sempre bocciati, sempre pareri contrari, non è stato mai discusso. Quindi il fatto di prendere atto che questo bilancio, nuovo documento, ci viene presentato in Commissione, e noi questa volta vi abbiamo voluto mettere di fronte alle vostre responsabilità, di vedere se gli 8 commissari erano tutti presenti alle ore 16, e non si può venire in commissione alle 16:45 perché qualcuno ti ha telefonato. Questa è una cosa veramente che non fa onore, né a noi dell'opposizione né a voi della maggioranza. Io, il mio tempo è concluso, avrei tante altre cose da dire, ma io ritengo che questo documento può essere ancora una volta rivisto, perché i termini, i tempi per poterlo fare ce l'avete. Perché oggi è il 5, vi scade il 7, riunitevi, visto che domenica noi stiamo qui, state qui oggi pomeriggio, rifate il bilancio, lo ripresentate, domani sera convocate la commissione, martedì mattina rifate il bilancio, rifate il consiglio comunale, perché questa è la strada che dovreste procedere, perché qualche documento e qualche atto che fa parte di questo bilancio di previsione, secondo noi, non è assolutamente corretto. E mi riferisco anche, soprattutto, a quello della fondazione. La fondazione non vi ha erogato 200.000 euro, non ha deliberato 200.000 euro, ne ha deliberati solo 150.000. Io ieri sera ho chiesto parere anche al Presidente, il quale mi ha confermato che sono stati erogati con un consiglio di amministrazione e con l'organo di indirizzo solo 150.000 euro. Voi ce ne avete messi 200, come prima ce ne avete messi 280. Non è così, vedremo se è così o non è così. Te lo dici che non è così, io ti dico che dagli atti, dai documenti che io ho in post, poi se voi avete dei documenti che non ci avete fatto vedere e che vi garantiscono i 200.000 euro, allora anche in questo caso non avete fornito a noi consiglieri comunali gli atti e i documenti per poter comprendere quello che oggi voi ci chiedete di votare. Voi ci chiedete di votare, prima ci avete chiesto di analizzare e poi votare un documento che era ritenuto non valido, né tecnicamente né contabilmente. Adesso con un maxi emendamento che ci avete presentato un giorno prima, perché poi dopo venerdì c'era il sabato, poi siamo qui stamattina, quindi ci avete messo nelle condizioni quasi impossibili di rileggere, rivedere, ricapire e riformulare emendamenti o formulare subemendamenti. E quando? Poi c'è una cosa che mi piacerebbe sapere, ma magari poi la spiegherà meglio il collega Peverini. Mi risulta che ci siano stati portati degli emendamenti protocollati il mercoledì. Sono stati ammessi o no? Perché se sono stati ammessi, allora la lettera che ci ha mandato la dottoressa De Simone è carta straccia. Se non sono stati ammessi, va bene, ma il fatto che se sono stati ammessi è una pregiudiziale contro tutti gli altri consiglieri comunali, ai quali non è stata offerta la stessa possibilità di discutere e presentare emendamenti tre giorni prima, come ancora è stabilito sul regolamento. Per quanto riguarda poi, anche se dite che il regolamento non è più valido, quindi è stato stravolto, noi abbiamo letto tutto il decreto, non ci sembra che ci sia scritto che bisognava presentarli entro 5 giorni lavorativi prima. Non c'è proprio scritto niente e ce lo siamo letti, perché con questa storia, e guardate che il collega Peverini ha chiesto la copia di quello che avete scritto, perché quando voi ci elencate tutti questi decreti, decreto legislativo, norma, legge, mi domando quanti di noi all'istante può sapere com'è quel decreto, com'è quella legge e che cosa c'è scritto. Per questo avevamo chiesto, il collega Peverini aveva chiesto la documentazione posta dal sindaco, perché pure lì c'è stata tutta una serie di articoli, contrarticoli, decreti legislativi che a leggerli così non fa né caldo né freddo, perché è tutto vero, ma permettete che anche noi possiamo prendere atto di quello che votiamo, perché guardate che poi questo bilancio va alla Corte dei Conti. E se c'è qualche irregolarità, chi l'ha votato e chi si è preso questa responsabilità, che fa? Che gli succede? Mi devo fare un'assicurazione io per votare il bilancio? Dovrei farmi un'assicurazione per stare tranquillo che se c'è qualche discrepanza sul bilancio l'assicurazione mi copre i danni? Io, ma, non so, c'è qualcuno di voi che ha fatto un'assicurazione per questo? Te sei il sindaco, te tocca. Penso meno, perlomeno credo che ti tocca farla, perché poi non è solo questo, no? Ce ne sono tanti. Poi concludo veramente dicendo che secondo noi la sentenza Pensi doveva essere presa in considerazione l'anno scorso, assolutamente, perché ve lo dice il TUE, il testo unico degli enti locali, dove vi dice che si prende in considerazione quando la sentenza è esecutiva. C'è scritto, ma proprio c'è scritto, capito? Non è che ci inventiamo, non ci inventiamo niente.
Consigliere Urbani, la invito a concludere, l'ha già detto questo, l'ha già ripetuto. Se ricominciamo
Presidente, Presidente, abbia pazienza. Abbia pazienza, Presidente. Abbiamo visto tante volte, no? Risposte lunghissime, interventi lunghissimi. Siamo in un momento in cui viene votato un atto che regola e regolamenta la vita cittadina. È l'atto fondamentale.
Stiamo votando una mozione, parliamo della mozione.
Ma la mozione,
la
mozione, Presidente, sì, se io, Presidente, guardi, la mozione è propedeutica a mettere e a correggere, secondo noi, alcune discrepanze che ci sono anche nel secondo documento. Poi, se non lo volete fare, saranno affari vostri. Io, se non viene presa in considerazione la nostra mozione, nemmeno voto l'atto, nemmeno ve lo voto contro, non partecipo proprio al voto, perché io non voglio essere responsabile di una cosa che, secondo noi, non è perfettamente corretta.
Prego, Assessore Tini.
Grazie, ma io Urbani, per carità, nel rispetto dei ruoli, uno può dire quello che vuole, però cerchiamo di dire le cose come stanno. Il bilancio è stato depositato con i pareri non favorevoli del dirigente e del collega sindacale, ma è motivato il parere perché non è favorevole, perché mancava in quel bilancio depositato il riconoscimento del debito fuori bilancio, chiamato il debito della sentenza esecutiva riguardante Pensi. Ecco, non è perché il bilancio era pronto fin da febbraio. Non si è potuto andare avanti perché fin tanto che, e questo è vero, non avevamo le risorse finanziarie per poterlo riconoscere, non si poteva fare. Allora, i pareri non è che erano contrari, che dice, avete portato un documento che neanche abbiamo visto perché era contrario ai pareri. Non è così. Perché i pareri era argomentato perché era contrario, non favorevole per quel motivo. Una volta superato quel motivo, e se vi ricordate bene, e se diciamo la verità ai cittadini, io feci convocare una riunione dei capigruppo per anticipare più possibile il conto consuntivo, perché era propedeutico a poter fare. Io devo ringraziare, la prima volta mi avete detto no, la seconda volta io devo ringraziare la minoranza pure, che mi avete consentito di fare il conto consuntivo alcuni giorni prima. Se l'avessimo fatto ancora 10 giorni prima, come con la prima richiesta, forse oggi avevamo avuto più tempo per poter. È vero che il conto, se non si faceva il conto consuntivo, non si poteva riconoscere la sentenza Pensi. È vero. È inutile che ci stiamo a nascondere, però non c'è niente di illegale, non c'è niente, qui se hai fatto passare Urbani come se avessimo fatto chissà cosa. I pareri sono diventati favorevoli una volta che, approvato il conto consuntivo, applicato l'avanzo, c'erano le risorse finanziarie, perciò il bilancio è andato nella loro normalità, come certificato dal collegio sindacale e dai dirigenti competenti. Venerdì scorso la commissione è stata innanzitutto, no, perché qui bisogna diciamo le cose come stanno, convocata per passare in commissione, tu non l'hai detto questo, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che è un atto fondamentale passare in commissione. Io, forse per maggiore trasparenza, da questo almeno la volontà, ci ho fatto aggiungere al Presidente, perché il Presidente è convoca, gli ho chiesto di aggiungere, oltre al riconoscimento l'esame dei due delibere per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sia Pensi, ma sia anche tutte le altre spese legali, che qui non se ne è parlato minimamente, diciamo che fanno da contorno alla questione Pensi. Erano due atti amministrativi che sono iscritti dopo ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno del Consiglio di oggi, che non erano state mai portate in commissione, perciò andavano portate in commissione. Ho fatto aggiungere, con l'occasione, anche siccome i due emendamenti al DUP e al bilancio fatti dall'amministrazione erano emendamenti corposi, sostanziosi, per una maggiore trasparenza ho fatto questo, non per creare problemi, come sembrerebbe che sia stato rappresentato qua dentro, per portare a conoscenza alcuni giorni prima di quello che si era fatto, con la massima trasparenza. Questa è la verità. E un'altra cosa che mi dispiace, Urbani, è che non è vero che la scadenza del 30 giugno 16 maggio 17 maggio 18 c'ha una logica. Sono stato io a pormi, Pensi avrebbe anticipato di molto, perché diamo la possibilità, sia nel, come abbiamo fatto nel 16, anche nel 17 e anche nel 18, di approvare i conti consuntivi che scadono il 30 aprile, ci hanno una logica il 30 maggio. E non è che facciamo le cose a casaccio qua dentro, almeno per carità, ci sbaglieremo pure, ma ci abbiamo nel nostro giro amministrativo una logica che cerchiamo di rispettare, perciò il 30 maggio c'ha un senso, perché le amministrazioni, il prossimo anno forse ci saremo ancora noi, o nel 18 che ci sarà, avrà il tempo, i tecnici per l'approvazione dei conti consuntivi. A me non mi risulta che siano stati presentati nessun emendamento fuori di lunedì ore 10, almeno non è di nostra conoscenza e non è di conoscenza dell'ufficio, perciò se magari ci spieghi... non è stato preso in, non esiste, io non abbiamo agli atti emendamenti, pertanto quello che ha detto Urbani non si riesce a capire cosa sia. Un'altra cosa, che il bilancio di previsioni, Urbani, adesso se riesco con molta serenità a farmi capire, non so, forse non sono in grado di farlo io, è un documento programmatorio, di programmazione, no, non è che necessita l'erogazione concreta dei fondi. Pensa a tutti i contributi della regione sul titolo secondo delle entrate, sono programmi, progetti che vengono iscritti in bilancio, diciamo salvo buon fine, tanto per capirci, nel senso non è che il bilancio di previsione è il conto consuntivo dove invece si certifica la reale erogazione o il reale pagamento di quanto dovuto o accertato o impegnato, come vogliamo chiamarlo, fra vecchio e nuovo. Perciò tutta questa storia, 150, 200 casse fondazioni, no, è tutta aria fritta. A me poteva non deliberato manco niente. Non è che il fatto che una parte è stata deliberata, una parte è stata, diciamo, impegnata, non è vero. Il bilancio di previsione, vengono riportate cifre che indica un percorso su base annuale. La delibera la può fare anche a settembre, la può fare anche a ottobre di quest'anno. Non è che io prima di scrivere in bilancio una somma debbo avere la delibera, non è così, è un impegno. E allora tutto, allora ecco, insomma, giusto, è tutto il bilancio. Pensate, ecco, adesso la lotta all'evasione, io scrivo in bilancio, faccio 500.000 euro, ma la devo fare ancora. Ossia, attenzione, certo, uno non è che si inventa i numeri, questo è vero, però questa volta posso essere d'accordo sulla prima iscrizione, dove non c'era nessun atto concreto. C'era degli abboccamenti, ecco, degli abboccamenti, ma non c'erano atti concreti. Sul seconda iscrizione è regolarissima, no, senza ombra di dubbio, me ne assumo tutta la responsabilità, perché è così funziona. Il bilancio funziona in questa maniera. Ossia, io prevedo di incassare, che ne so, per le mense scolastiche 100, ma potrebbe essere anche 105, potrebbe essere anche 85, ma questo sta nelle cose. Non è che sul bilancio di previsione ci vanno le cifre già codificate, perché sarebbe impossibile farlo all'inizio dell'esercizio tutto ciò che si svolge. Poi ci va messo tutto quello che si pensa di avere o di pagare entro l'esercizio finanziario. Poi addirittura quest'anno facciamo anche il triennale, se non, il bilancio quest'anno è 16, 17 e 18. Perciò io questa polemica sinceramente mi sembra un po' contro. Poi mi sembra che, lasciatemelo dire, a me mi dispiace questo, perché io penso che la maggioranza o la minoranza che sia, nessuno abbia interesse peggio è e meglio è. Se poi voi come minoranza pensavate, e questo potrebbe essere anche legittimo, allora ditelo al microfono acceso, che per questa amministrazione, per questa città, per questo, perché poi qui una volta ci stavamo noi, ci potete stare anche voi, era interesse andare in predissesto, ditelo. Io ho fatto di tutto, insieme alla maggioranza, al sindaco in testa, per evitare ciò. Perché, secondo me, tu hai nominato l'articolo 194 del testo, va a vedere il 243. Qui non ci rendiamo conto, quando, io l'ho detto già un'altra volta, non voglio ripetermi. Ossia, qui il piano di riequilibrio, predissesto, si parlava con una leggerezza di queste cose, come se fossero... fa una passeggiata per il giardino, ma non è così, ragazzi, ma non è così, no? Significava innanzitutto mettere le mani nelle tasche dei cittadini, invece non l'abbiamo fatto, perché significava aumentare le tasse al massimo e non l'abbiamo fatto. Significava tagliare il sociale, noi abbiamo circa 1 milione di euro di sociale non obbligatorio, che invece abbiamo garantito grazie anche al contributo della Fondazione Carifac, grazie anche a eventuali altri contributi che dovrebbero pervenire nell'esercizio finanziario. Questo era l'obiettivo politico dell'amministrazione e siamo riusciti a ottenerlo con questo bilancio, che se ne dica. Che se certo scoccia tutti spendere i soldi in questa maniera, perché noi se invece di far fronte a questi continui debiti fuori bilancio avevamo queste risorse finalizzate per erogare maggiori servizi ai cittadini, pensi che noi non eravamo contenti? Ma mica siamo dei pazzi furiosi, ossia tu hai rappresentato Urbani una situazione come se noi qui fossimo sette coglioni in giunta più tutta la maggioranza che famo le cose irregolari, che... c'hai ragione su un fatto, che questo nuovo sistema contabile purtroppo vincola, riduce di molto le competenze dei consiglieri comunali e diventa un sistema che fin tanto che non verrà, diciamo, assorbito come conoscenza dai singoli consiglieri comunali, è difficile capirci qualcosa. È vero, questo è vero, ma questa è una norma nazionale europea su cui noi non possiamo dire tanto. Su questo sono d'accordo, però ci dovete dare atto almeno dell'impegno che ci è stato messo per cercare di salvare il salvabile. La situazione, questo è un bilancio tecnico, è un bilancio che di politica c'è quasi niente. È un bilancio però che permette a questa città di evitare situazioni molto, molto più gravi. Io è questo che vorrei che si capisca. È chiaro che anche noi che amministriamo non è che siamo soddisfatti, perché ci piaceva più fare qualche opera pubblica in più, ci piaceva aggiustare bene magari i palazzetti, ci aggiustava chiudere bene le buche, per carità, però questo è un bilancio che garantisce il sociale a Fabriano come è sempre stato, come era negli anni d'oro dove si incassava 2 milioni di euro di ogni urbanizzazione e oggi si incassa 120.000 euro, garantisce i servizi, certo, e forse sulle manutenzioni siamo in difetto, questo è vero, però il cittadino comunque che ha problemi viene comunque, si continua comunque a tutelarlo, e questo mi sembra un fatto importante. Poi tutte queste cose l'hanno capito, il regolamento di contabilità che vada rifatto, l'abbiamo detto già in commissione due volte, sia il 24 che venerdì scorso, l'abbiamo detto, va rifatto alla luce del nuovo ordinamento contabile. Io penso che il Presidente, l'ufficio, i cui tempi tecnici necessari, ci si metteranno le mani sopra e si farà un regolamento che recepisce completamente le nuove disposizioni legislative. Ma quando si cambia un sistema di amministrazione pubblica dopo 130 anni, dal 1890, si passa a questo nuovo sistema, il primo bilancio che si fa con questo nuovo sistema, è chiaro che qualche problema, ce l'ha avuto gli uffici, problemi, ce l'ha avuto la Giunta, ce l'ha avuto l'assessore che vi parla, ce l'ha i consiglieri, ce l'ha tutti, e su questo si è innegabile. Però dobbiamo essere consapevoli che si inizia un percorso nuovo. Nessuno dice che finalmente per la prima volta si farà un fondo rischi e queste situazioni tipo pensi, tipo sentenze varie, tipo neve, non ci saranno più, perché comunque la nuova ordinamento contabile prevede che ogni anno si faccia un accantonamento sul contenzioso e si costruisca questo fondo rischi che dovrebbe servire nel tempo. Quest'anno ci sono messi 112.000 euro, se non vado errato, però è l'inizio di un percorso virtuoso, ci vorranno degli anni, però è così. Come nessuno dice che noi abbiamo iniziato col fondo svalutazione crediti 2 anni fa, quest'anno sul fondo crediti dubbia esigibilità ha assorbito in larghissima parte tutto l'avanzo di amministrazione che era di 3 milioni e passa di euro. Ossia, queste cose è a tutela di quelli che verranno dopo di noi. Che noi non ce l'abbiamo avuto questa situazione, perché noi siamo arrivati che qui non c'era un accantonamento di niente, zero, su tutto. E nel 2015 i 260.000 euro urbani, così chiudo, si sono accantonati. Certo, io vengo a conoscenza di un fatto il 25 ottobre, mi pare il 26, non mi ricordo, del 2015, perché è quella che ci sta notificata la sentenza, abbiamo dovuto tagliare tutte le spese non obbligatorie, ci è rimasto un mese e mezzo di gestione, perché novembre, dicembre, novembre già era iniziato, abbiamo potuto accantonare 260.000 euro, e non è poca roba, perché con mese poco più, giusto? Questo è il senso di una buona amministrazione, secondo noi, però, è pure, perciò, tanto per chiudere, questa mozione Mi dispiace, però anche secondo me, l'ha detto già il sindaco, non voglio ripetere le stesse cose. L'unico impegno che mi posso prendere come assessore, e penso che anche a nome del Presidente della Commissione, è che noi nel breve periodo metteremo mani al regolamento di contabilità, perché è un atto che bisogna farlo e si farà. Punto. Per il resto non si può accettare che quello che hanno voi dite qui di non fare nulla e aspettare ancora giorni, ma vi siete scordati che il 18, i 20 giorni decorrono dal 18, chiaro? Perché c'è sta scritto sulla lettera del prefetto. Noi non possiamo andare molto oltre. Noi abbiamo tempo fino a lunedì, ragazzi, perché poi siamo commissariati, è questa, conta anche il 18-20 giorni, conta anche il giorno della lettera Urbani, mi pare che finisce domani, non finisce martedì, mi pare che finisce domani, conta, c'è il 31, adesso comunque non è questo il problema, io perciò inviterei veramente a dire la verità, perché qui rappresentare una situazione come se qui ci fossero dei pericoli, dei rischi, delle illegittimità, delle regolarità, non sono d'accordo, perché poi che ci siano delle... che se poteva far meglio forse pure, però consideriamo pure come siamo stati sempre sotto pressione, perché fin tanto che il signor Pensi non firmava in Consiglio Comunale non ci veniva questi atti qua, ci veniva una delibera del predissesto col piano di riequilibrio, tutto, dottoressa, no, bisogna che ce lo diciamo, cambiava tutto lo scenario, e questi documenti, siccome è un malloppi di carte così, non si fa con due giorni. Perché se pensi il 30 non ci firmava Urbani, noi oggi qui il 5 ci avevamo altre carte. Dico settembre, c'è stato il ricorso, basta, io sulla parte legale non è il mio mestiere, perciò basta, io penso di aver risposto in maniera adeguata alle domande di Urbani, grazie.
Grazie Assessore Tini, solo una precisazione sul discorso degli emendamenti, a quello che ha detto prima il consigliere Urbani e a quello che ha detto Assessore Tini. Che è vero, non sono arrivati emendamenti che cambiano le risultanze finali, è arrivato un emendamento a firma Peverini Solari che è regolarmente protocollato ma che non cambiano le risultanze finali, sono come quelli che potrebbero essere presentati questa mattina, ma non c'è nessun emendamento che cambia le risultanze finali, che devono essere presentati con i giorni prima. C'è qualche altro consigliere, scusi, consigliere Urbani? La replica, e non c'è la replica, adesso c'è gli interventi, ci sono altri consiglieri che fanno interventi? Non c'è nessuno, prego.
Allora, il fatto personale è questo, Tini. Io non voglio assolutamente che qui venga un commissario. Tu non mettere in bocca a me le cose che io non ho detto. Io volevo solo correggere questo atto perché secondo me ancora è da correggere. E sai perché? Perché è vero quello che avete detto, è vero anche quello il suggerimento che ha detto l'assessore, no? Tu sul bilancio di previsioni imputi delle previsioni, siamo proprio previsioni, ma non ti scordare tutti i residui attivi poi che tutta questa storia qui ha generato nel corso degli anni, quando si facevano le previsioni e poi, no? Voglio dire, quante cose erano state messe negli anni passati nei bilanci di previsione, perché se poi la fondazione non ti eroga, questo diventerà un residuo attivo che verrà dichiarato insussistente. Vedrai. Ma nella logica tua, che ci puoi mettere sul previsionale quello che vuoi, ricordati che ha generato milioni di residui attivi dichiarati insussistenti. E poi, l'ultima cosa che dico, quando leggo che ancora ci sono crediti di dubbia esigibilità per 2.7, 6.99. Questi chi li ha generati? Ma ho capito che non ci va, ma ho capito. Ma, Angelo, ma questo l'ho capito che non ci va, ma mica sono scemo. Non sono scemo, io ti dico solamente che quello che dicevate è di previsione, ma attento a quello che prevedi, perché poi generi solo interessi, i residui attivi che non li riscuoti. Perché se quello non ti li delibera, tu non li riscuoti.
Dottoressa De Simone, per chiarimento, prego.
Allora, dei chiarimenti tecnici, ecco. In primis, il discorso è questo, che non ci sarà alcuna determinazione del residuo attivo, in quanto il residuo attivo viene generato da un accertamento di un'entrata, accertamento che laddove non ci sarà un titolo giuridicamente idoneo non verrà fatto. Quindi ci sarà, nel caso di specie, laddove questi fondi non verranno assegnati dalla Fondazione Carifac, una minore previsione di entrata e una minore previsione di uscita, che verrà preso in considerazione durante le diverse variazioni di bilancio, sia quelle previste per legge che per regolamento. Quindi in fase di assestamento si andrà eventualmente a rettificare sia la previsione di entrata che di previsione di spesa. Per cui adesso siamo in fase di programmazione, quindi la programmazione è diversa dalla gestione ordinaria in itinere, altrimenti non sarebbero state neanche previste le previsioni di bilancio. Per quanto riguarda l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'attuale ordinamento contabile prevede l'accantonamento, quindi la creazione obbligatoria di un accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità, non prendendo in considerazione la definizione tradizionale di credito di dubbia esigibilità, ma dà delle formule tecniche precise in base alle quali calcolare questo fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè considerando la percentuale dell'incassato sull'accertato nel quinquennio precedente, il complemento a 100, e poi si fa una media aritmetica semplice o ponderata a seconda, diciamo, della metodologia di calcolo che viene presa in considerazione. Questo perché? Perché a fronte di accertamenti che non si traducono in riscossione, il legislatore ha voluto evitare che dalla parte della spesa invece si impegnasse e si spendesse quanto in realtà accertato e non incassato sul lato dell'entrata. Mi preme inoltre fare un altro chiarimento. La mia comunicazione in riferimento agli emendamenti, forse sono stata io infelice nell'esprimermi, riguarda tutto l'articolo 14,5, sia quindi gli emendamenti relativi ai 3 giorni prima, sia gli emendamenti da presentare nel Consiglio Comunale, perché non esiste più il concetto di risultanza finale di bilancio. Ho cercato di spiegarlo in modo più semplice possibile nella comunicazione che ho fatto. Gli equilibri di bilancio che il legislatore ha previsto e imposto in base al nuovo ordinamento contabile sono completamente diversi e completamente riscritti rispetto al precedente ordinamento contabile. Quindi non si può parlare più di risultanza finale di bilancio, per cui viene a cadere l'intera applicazione dell'articolo 14,5 del regolamento di contabilità, perché qualsiasi emendamento preso in considerazione comporterà una serie di analisi di valutazione identiche sia se presentati 3 giorni prima sia se presentati nello stesso giorno, perché diverse sono le operazioni tecniche e contabili che gli uffici dovranno eseguire, come ho cercato anche di spiegare ad alcuni consiglieri comunali che venerdì scorso sono venuti a chiedere chiarimenti, e con i documenti alla mano ho cercato di fargli capire i nuovi prospetti di bilancio, cosa impongono e quali tipi di interventi tecnici richiedono proprio agli uffici, in quanto riscritti con delle codifiche e con dei piani dei conti, dei sistemi di contabilità così articolati e complessi che non permettono una leggibilità immediata degli stessi agli stessi addetti ai lavori. Quindi ribadisco quello che ho scritto nella mia comunicazione: non è per mancato spirito di collaborazione con i consiglieri comunali, ma di fatto, come chiarito e spiegato con documenti alla mano ai consiglieri comunali dell'opposizione che venerdì scorso gentilmente sono venuti nel mio ufficio a chiedere chiarimenti, non è proprio tecnicamente possibile esprimere pareri in sede di consiglio comunale, né tantomeno con solo 3 giorni di anticipo. Finito qui.
Ci sono altri interventi? No. Cioè, allora, vi ricordo che stiamo comunque discutendo la mozione, quindi diciamo il tema è sempre quello lì, senza parlare degli argomenti di bilancio. Noi dobbiamo attenersi a quello che è previsto alla mozione. Quindi, se in merito alla mozione ci sono altri interventi, consigliere Arcioni.
Grazie Presidente. Allora, già Urbani ha fondamentalmente sintetizzato tutto quello che è stato partorito da dagli incontri fatti con il gruppo di opposizione. Però io vorrei tornare sul protocollo 19.727 della nostra dirigente che aveva data 5.5.2016, perché a questo punto non riusciamo a capire le controdeduzioni che la dirigente fa all'interno di questo protocollo, come si collocano a livello temporale e rispetto alle cose che lei evidenzia in neretto rispetto alla maturazione tecnica del debito fuori bilancio. Quindi vorrei dei chiarimenti, perché non capisco il riscontro temporale, no? E non capisco perché questo riscontro non è stato fatto prima. Grazie.
Prego, professor Simone.
Allora, come ho chiarito in questa nota, allora, il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 194,1 lettera A, cioè derivante da sentenza esecutiva, viene a definizione al momento della maturazione, cioè la maturazione dello stesso debito fuori bilancio, sia al momento della pubblicazione della sentenza. Questo lo dice la sezione autonomia della Corte dei Conti, ho citato diversi riferimenti, pareri della Corte dei Conti. Per cui è vero sì che il debito fuori bilancio viene a maturazione e quindi bisognava procedere al riconoscimento alla data di pubblicazione della sentenza, o quantomeno alla data di notifica della sentenza stessa. Ma è anche vero, come è stato chiarito in questa sede, che si sono succeduti una serie di eventi successivi, quali cioè il ricorso in Cassazione, ma soprattutto la richiesta di sospensiva, che è intervenuta con un decreto non favorevole della Corte di Appello di Ancona soltanto il 23 marzo 2016. Altro problema fondamentale: come riconoscere il debito fuori bilancio? Non da parte della legittimità giuridica, perché la Corte dei Conti si è più volte espressa nel merito, dicendo che il Consiglio Comunale non ha alcuna potestà decisionale nel merito, nel senso che deve limitarsi a prendere atto di una sentenza. Ma il problema riguardava la fonte di finanziamento, ossia riconoscere l'intero debito per 1.860.000 euro e passa su un'unica annualità, e quindi valutare se vi erano le condizioni economico-finanziarie in quel momento, oppure procedere a divenire ad un accordo di rateizzazione con la controparte per spalmare su 3 annualità il debito fuori bilancio. Cosa che è stata fatta soltanto con una comunicazione, mi sembra del 31 maggio o del 27 maggio di quest'anno, cioè l'accordo si è raggiunto soltanto a fine maggio. Questo perché? Perché una cosa sarebbe stata il riconoscimento del debito fuori bilancio per l'intera somma su un'unica annualità, per cui, come ho chiarito nella mia comunicazione, non vi erano le risorse finanziarie disponibili, per cui l'unica strada possibile era prendere atto della mancanza degli equilibri di bilancio e avviare la procedura del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 bis del testo unico, con tutte le conseguenze del caso, cioè era necessario quindi venire in Consiglio Comunale, prendere atto di questo debito fuori bilancio, non potergli garantire la copertura finanziaria perché appunto non era prevista in bilancio le risorse per la copertura finanziaria dello stesso, prendere atto della mancanza degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193, pur adottando tutte le manovre di legge previste, cioè in questo caso una riduzione di tutte le spese non dovute, perché anche se avessimo ridotto tutte le spese non dovute in fase di assestamento o di previsionale 2016 a seguito della sentenza del decreto della Corte d'Appello che ci ha respinto alla sospensiva, non avremmo raccolto risorse finanziarie sufficienti per garantire gli equilibri generali di bilancio. Per cui comunque dovevamo andare in piano di riequilibrio pluriennale. L'unico che ci consentiva di spalmare su un periodo massimo decennale, a seconda dell'autorizzazione della Corte dei Conti, il debito fuori bilancio nei confronti di Pensi. L'unica procedura che ci avrebbe consentito di aumentare le entrate, perché ricordiamoci che con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'articolo 193, l'attuale legge di stabilità non consente di aumentare le entrate. L'unica possibilità è ricorrere al predissesto. Altra cosa fondamentale, vi ricordo che quindi il Consiglio Comunale sarebbe stato chiamato a deliberare l'avvio della procedura di riequilibrio pluriennale finanziario. Entro i 60 giorni successivi avremmo dovuto predisporre un piano di riequilibrio pluriennale da sottoporre alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti, che vigila, è attenta e avrebbe anche potuto bocciarci questo piano. Nel senso che la Corte dei Conti si è data delle direttive, delle indicazioni, delle linee guida da seguire nella valutazione di un piano economico di riequilibrio pluriennale. In primis può mettere in discussione la durata. Non necessariamente può essere decennale, ma la Corte dei Conti può anche stabilire che la durata del piano di riequilibrio pluriennale possa essere biennale o anche triennale, come l'orientamento prevalente per una serie di motivazioni. In secondo luogo, avrebbe esaminato tutte le entrate, avrebbe valutato se queste fossero state portate al massimo oppure no, quindi avrebbe imposto l'aumento della tassazione ai livelli massimi, l'aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale a livelli massimi e dall'altra parte avrebbe iniziato a esaminare le varie voci di spesa, chiedendo di abbattere tutte quelle spese non obbligatorie, non dovute per legge o per contratto, che, come sapete, sono quelle, diciamo, dette precedentemente. Per cui, ricapitolando, è sì vero che il debito fuori bilancio deve essere riconosciuto nel momento in cui viene a maturare, cioè alla data di pubblicazione della sentenza, ma è anche vero che nel caso di specie si sono verificate una serie di situazioni che hanno portato inevitabilmente e inesorabilmente ad addivenire ad un accordo con la controparte e a definire quindi quello che è l'iter giuridico, tecnico, finanziario che il Comune doveva seguire soltanto a fine maggio. Quindi ci ritroviamo oggi ad avere, diciamo, una proposta di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio che definisce con chiarezza quali sono gli aspetti, diciamo, il percorso che verrà seguito sia per quanto riguarda il riconoscimento della legittimità, ma soprattutto la copertura finanziaria di questo debito. Altrimenti, voglio essere chiara, il Comune di Fabriano non è nelle condizioni economico-finanziarie di sopportare l'onere della sentenza pensi in un'unica annualità e sarebbe stato necessario avviare la procedura di riequilibrio pluriennale alle condizioni proposte dal Consiglio Comunale, ma stabilite dalla Corte dei Conti.
Ha chiesto di parlare il Sindaco.
Chiedo scusa perché mi sono dimenticato una cosa nell'intervento, perché siccome qui tutti quanti parliamo di soldi, di riconoscimento e quant'altro, noi alla data del 20 di ottobre, quando è? Del 26 ottobre, non avevamo un accordo nemmeno sulla cifra. Questo lo posso dire perché non è riservato. C'erano quattro modalità diverse per calcolare l'importo. Quindi, non avendoci notificato la sentenza l'importo, o perlomeno quello che l'importo pensi, non concordava con gli importi del Comune. Noi non abbiamo trovato non si è trovata una definizione certa fino alla data del 19 maggio, quando abbiamo ricevuto, perché 1.888 è stato definito alla fine del percorso, perché ci sono varie modalità, vari metodi di calcolo, un avvocato, se andate sui siti, ci sono diverse modalità di calcolo molto complicate, e quell'accordo stabilisce anche il quantum, e per addivenire a quello c'è voluto del brutto e del buono. Quindi, oltre ai termini giuridici, oltre ai termini di bilancio, non c'era accordo sul quantum.
Consigliere Arcioni.
No, io la disamina della dirigente è stata perfetta, nel senso che io dopo la disamina sono sempre più convinto che i rilievi che abbiamo fatto all'interno della nostra mozione siano più che plausibili, perché in tutta, diciamo, la cronistoria si è omesso volutamente di dire che affrontando subito la problematica si poteva fare quello che il TUEL indica, no? Perché tutto lo stradello fatto dal sindaco con l'avvocato da Penzi per avere la realizzazione a 10 anni che anche un bambino capisce che nessuno avrebbe mai accettato, bastava andare subito al signor Pensi, no? E proporre, come il TUEL indica e prevede, la ratizzazione in 3 annualità. Il problema di fondo, e ripeto, questo è un traccheggio che dal mio punto di vista è stato voluto, si è voluto allungare il brodo, non prendere più il toro per le corna, proprio per il motivo che giustamente ha indicato Urbani nel precedente intervento. Il discorso era chiaro: se io faccio scivolare di un anno, io pago la prima rata con l'avanzo e con l'operazione che state facendo, no? Guarda caso le prossime rate non è che capitano a febbraio, a gennaio, guardate proprio cadono a maggio, capito? E quindi verranno pagate tranquillamente dalle prossime amministrazioni. Quindi io fondamentalmente, come credo tutti i colleghi di opposizione, rimaniamo della nostra idea e ripeto, fra l'altro rispetto a quello che sta succedendo e al percorso che abbiamo fatto, no? C'è intera giurisprudenza che parla di bilanci di previsione impugnati relativamente a queste vicende e a come è stato il flusso delle informazioni. Noi rimaniamo della nostra idea che tutto questo percorso non è stato assolutamente chiaro. E quando, mi dispiace che non c'è Pellegrini, perché a un certo punto nell'intervento Urbani ha detto che fai ci minacci, ma Urbani non minacciava, diceva chiaramente quello che è, diciamo, nelle corde di noi consiglieri comunali, diceva attenzione a votare questo bilancio, che non era una minaccia ma era un'indicazione, nel senso che io vorrei che da parte dei consiglieri maggioranza ci sia la consapevolezza, no, di aver verificato tutto quello che è successo all'interno di questa vicenda, che l'hanno fatto proprio, no? E hanno capito che questo bilancio può essere votato tranquillamente, perché ripeto, è pieno di giurisprudenza che parla di delibere di bilancio di previsione annullate per le motivazioni che noi abbiamo segnalato nella nostra mozione. Quindi ripeto, noi rimaniamo assolutamente, e il fulcro fondamentale di tutta questa vicenda è l'arco temporale di riconoscimento del debito fuori bilancio, perché io sono convinto che dal 2 settembre, se aveva preso il toro per le corna e fatto un percorso corretto con la controparte, noi non saremmo stati qui oggi, no, con un anno di ritardo a riconoscere il debito fuori bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Arcioni. Prego Romagnoli.
Grazie Presidente. Io al di là del fatto che quando uno legge i documenti poi dopo si rende conto veramente di tante piccole cose, devo dire che la dirigente, anch'io non ho compreso molto bene poi dopo come è riuscita a sistemare con l'emendamento i suoi pareri, perché i pareri della dirigente è stato alquanto categorico, pesante sul bilancio presentato, ed era negativo, ha espresso parere non favorevole per delle problematiche eclatanti, cioè quindi noi di fatto quel bilancio non potevamo in nessun modo approvarlo. Poi l'avete emendato e è cambiato il parere della dirigente, ma non è arrivato il parere insieme all'emendamento, è arrivato successivamente a noi, quindi un giorno dopo, 2 giorni dopo è arrivato il parere della dirigente e dei revisori, perché anche i revisori avevano espresso parere non favorevole in modo grave. Quindi uno si ferma, e io invito tutti quanti a leggere i documenti, perché lì c'è tutto, al di là di tutte le discussioni che possiamo fare, lì è tutto molto limpido, molto chiaro. Quindi una cosa da leggere, io invito tutti quanti a leggere, è la sentenza Pensi, perché la sentenza Pensi parla di gravissime responsabilità del comune di Fabriano. Il comune di Fabriano è stato condannato per gravi responsabilità in questa gestione, perché si è adoperato a far di tutto per cercare di allungare il brodo, come secondo me si è provato a fare con questo bilancio, perché l'ha detto poco fa la dirigente, Il Comune non aveva nessun diritto nel chiedere la sospensiva, quindi non era, sì, l'ha detto poco fa la dirigente, una volta che c'era la sentenza, c'è stata la sentenza, poi dopo risentiremo la registrazione, sto registrando anch'io, quindi Comune, c'è giurisprudenza che spiega chiaramente che poteva solamente fare un accordo con Pensi per chiedere la dilazione a 3 anni, come specifica l'articolo 194,2 del TUEL. Non poteva essere chiesta la sospensiva. Abbiamo chiesto la sospensiva solo per provare ad allungare i tempi. Qua abbiamo sulla sentenza le stesse identiche situazioni. Il Comune in quegli anni, parliamo del 94-95, si è adoperato per fare le stesse identiche cose, dando responsabilità all'ASL, poi alla responsabilità alla Regione Marche, poi è tutto, stiamo parlando dello spostamento di un palo, perché noi, signori, paghiamo 2 milioni di euro per il mancato spostamento di un palo. Allucinante. E non sento, non ho sentito mai parlare Tini, il sindaco, chi è, di quali sono state le responsabilità. Chi è che ha causato questo danno? Concludo perché i miei colleghi hanno fatto e detto tutto quello che c'era da dire. Dico semplicemente che c'è modo e modo nell'affrontare la politica. Ci sono sindaci che con 42 milioni di debito hanno avuto il coraggio di prendere tutti i libri contabili e l'hanno depositati, si sono autodenunciati. Ci sono sindaci che mettono debiti fuori bilancio e quindi le spese sulle spalle dei cittadini senza nessuna responsabilità a carico di nessuno. Grazie.
Peverini.
Grazie Presidente. Naturalmente mi riporterò già quanto detto a tutti i consiglieri e colleghi di opposizione, pertanto il mio intervento sarà breve. Rispondo alla sua mancata disponibilità del documento di risposta fatto letto dal Sindaco, in quanto a mio avviso si è determinata una violazione di diritto accesso agli atti di un consigliere comunale in seduta stante, pertanto mi riserverò di valutarlo e eventualmente procedere con ricorso. Per quanto concerne altre piccole o forse grandi imprecisioni nella lettura del documento offerto dal Sindaco, nonché ripetute anche dall'assessore Tini, devo solo precisare che, e questo penso che ci sono i colleghi che fanno parte della maggioranza, anche loro esperti nel diritto, la sentenza è depositata il 2 settembre, pertanto non ne avevamo conoscenza il 2 settembre, per noi il termine di esecutività di quella sentenza è dal 2 settembre, a nulla vale la notifica del titolo esecutivo pervenuto il 26/10/2015. Per quanto concerne il riconoscimento del risarcimento del danno, è chiaro nella sentenza Corte Appello si parla 1.654.000, oltre la rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici Istat, quindi era ben facile capire la sorte e procedere, come ha detto già il precedente intervento del collega Urbani, ai sensi del 194,2 del testo unico come debito fuori bilancio e procedere quindi al riconoscimento di questa somma. Vorrei ben capire poi dal dirigente, perché non ho capito, quale sarà il suo parere in ordine all'emendamento che ho proposto. Se cortesemente mi offre un chiarimento.
Eventualmente quando si parla di bilancio, qui passiamo alla mozione. Scusi,
Presidente, visto che eravamo qui presenti, la dirigente ha parlato e ha risposto su questo emendamento e mi sembra che ha dissentito da quanto da lei asserito. Ad ogni modo questo emendamento è stato presentato nei termini di legge, è stato presentato con PEC. Se il dirigente dichiarerà inammissibile questo emendamento procederò probabilmente a ricorso al TAR, perché per quanto vale la nota del dirigente è una nota interna, per noi vale il regolamento di contabilità, ce lo vedremo nelle sedi opportune. Grazie.
Grazie consigliere Peverini. Se non ci sono altri interventi, consigliere Rossi.
Grazie Presidente, io ho illustrato la mozione, quindi nel mio intervento sarò veramente molto breve. I colleghi prima di me hanno detto sostanzialmente tutto. Noi ci riserviamo di non votarlo questo bilancio, ma proprio per un motivo tecnico, nel senso che questo
bilancio...
La
mozione, bilancio... consigliere Rossi, la mozione, non il bilancio, parliamo della mozione adesso.
E appunto, se sta parlando della mozione, la mozione è propedeutica a qualunque nostra azione faremmo oggi dentro questo consiglio comunale. Nella mozione si parla ovviamente del bilancio, quindi io ovviamente parlerò del bilancio anche. E non è che esco fuori dal tema, il tema è esattamente questo. Abbiamo il DUP non lo conosciamo nessuno, non abbiamo potuto in alcun modo sostanzialmente metterci le mani. Precedentemente l'assessore Tini ha detto che il bilancio era sostanzialmente pronto da febbraio, anche se mancavano quell'emendamento per la questione della sentenza Pensi. Nonostante questo, con quel bilancio sono state anche rimpostate le tariffe. Nel momento in cui noi avevamo chiesto di fare emendamenti a questo ci ha detto no perché non c'è il bilancio, e poi l'assessore ci dice che il bilancio in realtà è da febbraio, che comunque c'era. Quindi questo che cosa significa? Che l'amministrazione ha una legittimità di manovra, il consiglio comunale non ha legittimità di manovra, e questo è già un dato di fatto. In secondo luogo, il regolamento del consiglio di contabilità. Qui dobbiamo essere chiari, se noi abbiamo un regolamento che disciplina i nostri lavori e questo regolamento non vale più, noi questo regolamento lo dobbiamo votare e cassare nelle parti che non valgono più, perché se non i nostri lavori sono subordinati ad un atto che non ha significato, e questo secondo me è un dato assolutamente importante. Oltre a tutte le altre questioni che sono state dette, cioè quando c'è stato il vero riconoscimento della sentenza Pensi, dove dovevano essere, quando dovevano essere allocate quelle risorse, è chiaro che tutto questo diventa una questione che si capisce poco. L'emendamento presentato sostanzialmente, gli emendamenti presentati al sindaco sono emendamenti che arrivano a tempi ridottissimi dentro la discussione del bilancio comunale. Anche qui la possibilità nostra è minima. Se fanno delle commissioni, la maggioranza non garantisce il numero legale, le persone arrivano dopo 40 minuti che la commissione è stata convocata perché gli hanno telefonato per chiamarle. Cioè, è chiaro che tutto l'impianto della discussione di questo bilancio ha poco senso, perché non è semplicemente... Allora, il bilancio di previsione è un atto politico o è un atto tecnico? Questa cosa la dobbiamo chiarire, perché se voi siete credete che il bilancio di previsione sia un atto tecnico, è chiaramente il vostro ruolo dei consiglieri comunali qua dentro è inutile, ed è inutile anche il vostro ruolo assessori qua dentro, e mi rivolgo alla Giunta, perché il bilancio di previsione deve essere un atto politico. Io sinceramente sono stufo di non poter mettere le mani su niente dentro questa amministrazione comunale, assolutamente su niente. Non mi fanno nemmeno fede quei regolamenti a cui io come consigliere comunale mi potrei appendere per cercare di portare qualcosa di mio, d'imperio vengono cancellati e non valgono più niente, non c'è neanche un passaggio di votazione dentro il consiglio comunale. Non ho alcuna tipologia di legittimità e di difesa della mia carica e del mio ruolo, di quello posso dire. Io non voto né sì né no a questo bilancio, perché questo bilancio per me è un atto illegittimo come dato tecnico, inqualificabile come dato politico. Questo è il bilancio del Comune Fabriano. Quindi chi lo voterà si assumerà le proprie responsabilità. Ci sono 100 storture dentro questo bilancio, le abbiamo sottolineate tutte, le abbiamo messo nelle condizioni di capirle e di comprenderle, poi lasciamo alla maggioranza e all'assise comunale la decisione di fare quello che vuole su questo bilancio. Ma io vedo dopo 4 anni l'ennesimo atto che non va assolutamente bene, che non va nella direzione della salvaguardia delle prerogative dei consiglieri comunali, e salvaguardare il dato tecnico e amministrativo e non il dato politico significa sempre consegnare la città alle emergenze, sempre e comunque consegnare la città alle emergenze. Qui i soldi li prendono gli avvocati, qui i soldi li prendono le ditte, qui i soldi li prendono tutti meno che la povera gente. Questo discorso non va più bene, dobbiamo mettere un freno a questa situazione. E qui serviva un sindaco che se impuntava, non che faceva le trattative senza dare e dire nulla a nessuno. Anche i consigli comunali aperti su queste questioni ci avete bocciato. Ma questi soldi qui, ma di chi sono se non sono una collettività? Derivano cause che derivano da quando io avevo 12 anni. Noi quando avevo 12 anni, che so consigliere comunale adesso, che responsabilità ho?
Ma potrò andare ad indicare la colpa di chi ha quelle responsabilità? Possiamo farlo questo discorso? C'erano assessori che erano già lì dentro quella volta, ma possiamo approfondire quello che è successo laggiù in quel periodo? Perché veramente qui pare che ogni volta succede qualcosa di nuovo, adesso ne arriveranno altre, sa? Adesso arriveranno altri debiti fuori bilancio, giù soldi pubblici che buttiamo lì, il territorio a pezzi, la banca è fallita, le industrie sono chiuse, il comune Fabriano non sa come allocare le risorse, i bilanci e le previsioni diventano dati tecnici che tocca portarsi a casa. La politica è finita in questa città e questa è la verità oggettiva, a prescindere da come voterete e da quello che farete.
Grazie consigliere Rossi. A questo punto, non essendoci altri interventi, mettiamo in votazione la mozione. Balducci, Solari. Presenti 23, votanti 23, astenuto nessuno, favorevoli 9, contrari 14. Contrari Sagramola, Stroppa, Bacchi, Balducci, Cingolani, Pellegrini, Guidarelli, Mattioli, Crocetti, Giordani, Sforza, Girolametti, Malefora, Bonafoni. La mozione non è accolta. Consigliere Rossi.
Presidente, a nome dei consiglieri comunali dell'opposizione, avendo visto che consiglieri comunali della maggioranza su queste discussioni non sono intervenuti, sono rimasti totalmente in silenzio, il sindaco e Tini ci hanno raccontato la solita favola, non siamo entrati bene nel merito delle questioni, non c'è stata presa nessuna attenzione alla mozione che abbiamo presentato, è stata votata contraria senza alcun intervento di consiglieri di maggioranza. Io ritengo che noi consiglieri di opposizione non ha alcun senso che continuiamo questa discussione e che rimaniamo dentro questa assise con voi, e quindi abbandoneremo l'aula.
Bene, allora passiamo Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, la proposta numero 12 del 22/4/2016, piano alienazione, valorizzazione e acquisizione dei beni immobili comunali, anno 2016. Illustro l'assessore Tini.
Grazie Presidente, parliamo della proposta numero 12 del 22 aprile. Questo è un atto dovuto propedeutico all'approvazione del bilancio. Il piano delle alienazioni quest'anno, delle acquisizioni di beni immobili, per quanto riguarda, come avete visto, ci sono 1.307.000 euro di fabbricati e 1.466.000 di terreni. Speriamo che oltre lo stesso piano, oltre diciamo alle alienazioni, prevede anche i beni da dare in concessione e i beni da acquisire al patrimonio pubblico. In modo particolare mi riferisco ai terreni sede del centro ambiente, che mi sembra, assessore Arianello, siano 4-5 anni che dobbiamo acquistarli e non si riesce ad acquistare perché chiaramente l'operazione va finanziata con le alienazioni. Qui purtroppo il mercato è bloccato e noi abbiamo, questo proprio perché è una previsione, insomma prevediamo di incassare 2.773.000 euro che poi sono stati riportati in parte sul piano delle opere pubbliche finanziato con le alienazioni. Se vedete la previsione sul piano delle opere pubbliche, proprio per averci una certa logica, è minore della previsione di entrata che si è fatto con le alienazioni, perché se andate a vedere sono beni che sono in vendita da anni. Devo aggiungere che l'ufficio patrimonio chiaramente per ogni asta, per ogni bene, perché ciò nella delibera è molto ben specificato, c'è un ribasso sulla gara d'asta che va da un minimo del 3 a un massimo del 10%. Nonostante tutte queste ribassi d'asta, l'anno scorso, lo scorso anno a Piave abbiamo venduto pochissima. Ma se state zitti, perché non frega niente. Se la cosa non interessa, per carità, posso stare anche zitto io, non è che... Ossia, dicevo che nonostante questi ribassi d'asta, l'interesse dei cittadini per l'acquisto di questi beni non si è dimostrato molto, non si sono dimostrati molto interessati. Perciò speriamo che tutto vada bene. Ossia, questo piano è fondamentale per poter fare un po' di opere pubbliche. In modo particolare, se andate a vedere le manutenzioni delle strade, in modo particolare, si dovrebbero finanziare con le entrate derivanti da questo piano. Grazie.
Interventi? Allora, non ci sono interventi, mettiamo in votazione l'atto. Sostituiamo quindi come scrutatore Silvi e Giordani. Consigliere Bacchi. Presenti 13, votanti 13, favorevoli 13. L'atto è approvato, votiamo l'immediata esecutività. Allora, presenti 14, votanti 14, favorevoli 14, per quell'atto immediatamente eseguibile. Passiamo alla discussione del punto numero 3 dell'atto dell'ordine del giorno. La proposta 18 del 23 maggio 2016, programma triennale dei lavori pubblici. Sempre l'assessore Tini.
Io, per quanto riguarda la parte finanziaria, questo documento diventa fondamentale, come il precedente, per l'approvazione del bilancio. Il programma di triennale dei lavori pubblici in buona parte è finanziato con i proventi delle alienazioni, speriamo che ci saranno, prevede nel 2016 opere per 6 milioni di euro, in questi 6 milioni chiaramente ci sono molti completamenti di opere già in corso, dopo andremo nello specifico, se fosse necessario. Chiaramente le opere nuove da finanziarsi con le risorse del 2016 saranno circa 1,5 milioni di euro. E sono previsti 11 interventi. Il bilancio, come il bilancio, anche la programmazione è triennale, 16, 17, 18. E sono stati approvati i progetti di fattibilità per l'ex scuola Fermi, per la sistemazione per l'eventuale utilizzo e concessione in locazione alle forze dell'ordine, Guardia di Finanza, Polizia di Stato. Con questa operazione, secondo me, fatta bene, poi dopo su punti di vista, con l'affitto che noi ricaveremo da questa locazione, si va a fare un investimento per la messa a norma con l'accensione di un mutuo, perciò ci sarà una valorizzazione del patrimonio comunale e un utilizzo per la quale il Comune avrà delle entrate negli esercizi futuri. È previsto anche l'efficientamento della messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione e è previsto anche il rifacimento del primo tratto qui di Corso della Repubblica e la manutenzione straordinaria delle strade e delle frazioni. I finanziamenti di questo programma dovrebbero avvenire per 2 milioni e 2 dalle alienazioni, con 300.000 euro contributi dello Stato, contributi della Regione, 2.594.000 da parte dello Stato, mutui 650.000 euro e in buona parte derivante dal discorso Polizia di Stato, Guardia di Finanza, e contributi ai privati per 354.000 euro. Questo è il programma che ci siamo dati, speriamo che ciò possa avvenire, tanto di più. Poi, se volete il fonte di finanziamento, ve l'ho dette. Se nello specifico, magari se Alianello vuole spiegare meglio, però questi argomenti sono stati già oggetto di discussione sia in Commissione Lavori Pubblici, mi pare aver capito, sia in Commissione Finanze, pertanto non avrei molto da aggiungere, se ci sono domande sono a disposizione, grazie.
Ci sono interventi? Prego Bonafoni.
Io volevo chiedere una cosa. Per quanto riguarda la demolizione e ricostruzione della scuola Petruio, volevo sentire il parere del tecnico, noi questa scuola non è a norma, quindi conviene buttarla giù, è un discorso che è stata finanziata dal governo Renzi per sistemarla, noi abbiamo deciso che facciamo meglio buttarla via e rifarla nuova, perché conviene di più e quindi faremo una scuola moderna. A questo punto io dico, conviene farla sempre nella stessa posizione o cambiare il posto? Perché io faccio questa domanda, lì vicino, proprio in quella scuola, ci stanno un sacco di antenne della Telecom. Quindi a questo punto, visto che la facciamo nuova, individuiamo un'altra area e facciamo un'altra parte.
Scusa Giancarlo, questa è una cosa possibile, non è oggetto di quest'oggi, facciamo una valutazione. Siccome abbiamo ottenuto il finanziamento con i fondi NAIL, credo che a questo punto, prima concorrevamo per un altro finanziamento che era quasi certo e purtroppo non è stato così. Abbiamo ottenuto il finanziamento di questo immobile con i fondi NAIL e credo che quindi a questo punto sia anche opportuno cominciare a ragionare su dove posizionare l'immobile. Secondo me non c'è, anzi, è una cosa che è da valutare sicuramente con tranquillità.
Allora, non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'atto. Consigliere Bonafoni. La votazione è chiusa, presenti 14, votanti 14, favorevoli 14. Quindi l'atto è approvato. Votiamo adesso l'immediata esecutività. La votazione è conclusa, presenti 14, votanti 14, l'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo ora all'illustrazione che faremo insieme dei punti 4 e 5 dell'ordine del giorno, la proposta 14 del 2 maggio 2016, la proposta 17 del 2 maggio 2016. Illustra l'assessore Tini.
Io devo intervenire. No, vuole parlare al sindaco.
No, vabbè, ti illustro tecnicamente, va veloce.
Parli dopo tu? Vabbè. È la prima volta che iniziamo dal documento unico programmazione che sostituisce in sostanza la relazione previsionale e programmatica della Giunta. È un documento nuovo, abbiamo fatto mi pare anche una giornata per i consiglieri comunali tre o quattro mesi fa per illustrare un pochettino queste modifiche che andavano avanti. Questo documento si compone di due sezioni, una sezione strategica e una sezione operativa. La sezione strategica è costituita da un quadro normativo di riferimento europeo, da un quadro normativo di riferimento nazionale e da un quadro di riferimento normativo regionale. L'analisi strategica delle condizioni esterne, ossia nazionali, il contesto socio-economico del Comune di Fabriano, il governo delle partecipate e i servizi pubblici locali, ossia con questi documenti si cerca di mettere in riga per quanto possibile il discorso anche tutta delle società partecipate del Comune. Gli indirizzi generali sulle risorse e gli impianti e gli impieghi degli stesse, le strategie e la programmazione. Linee guida del programma di mandato, partendo dalla linea guida del mandato del sindaco 2012-2017, si è cercato di produrre questo documento e relativi indirizzi strategici. La sezione operativa è costituita da una valutazione generale dei mezzi di finanziamento e di programmazione, dalle entrate tributarie e trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in conto capitale e cessione di prestiti. Definizione degli obiettivi operativi del Comune, programmazione operativa, personale, investimenti, alienazione e valorizzazione del patrimonio e in base a tutto questo ammaradan, adesso ve la faccio abbastanza breve, si costituisce il bilancio di previsione. Bene ha fatto il Presidente a unificare questi due argomenti insieme, perché una modifica al DUP chiaramente poi c'ha un riflesso sul bilancio. Il DUP è una programmazione, diciamo, di obiettivi e di strategie, dove nel bilancio poi vengono messi i numeri, tanto per essere chiaro. Perciò se si modifica una cosa, chiaramente la stessa ha un impatto abbastanza consistente sulla seconda parte. Io perciò sul DUP tanto di più non devo dire, il DUP è una conoscenza del territorio, una conoscenza del tessuto sociale della città e così via dicendo. Andrei sicuramente sul bilancio, che poi è una trasposizione del DUP. Ecco perché i due emendamenti, ecco così preannuncio anche l'emendamento dell'amministrazione sul DUP e l'altro emendamento sempre dell'amministrazione sul bilancio. Con il bilancio si è cercato di dare seguito a quello che abbiamo scritto nel documento unico di programmazione. Noi, se avete visto, prevediamo sul bilancio entrate correnti per 16.918.000 euro. Questo è dovuto una diminuzione, se avete visto col consuntivo c'è una diminuzione consistente, perché vorrei ricordare che con questo bilancio non c'è più la TASI, ossia se c'è più, è rimasta solo per le ville, ossia non c'è più la TASI sulla prima casa, tanto per essere chiaro, è chiaro che poi c'è un consistente aumento del fondo di solidarietà che però è stata da un'altra parte. Le entrate per trasferimenti, perciò le entrate correnti, in sostanza la diminuzione è dovuta a questo fatto. Le entrate per trasferimenti ci sono state, c'è 1.848.000, c'è una diminuzione quasi della metà. Cosa significa questo? Che secondo i progetti, questo ricollego anche un po' ai discorsi che abbiamo fatto un'ora fa, ossia nella programmazione, nella progettualità, dove il Comune va a chiedere contributi allo Stato, alla Regione, alle province e quant'altro, proprio per la crisi finanziaria che ci hanno un po' tutti, iniziando dai Comuni, poi salendo fino allo Stato, dobbiamo, nostro malgrado, rilevare che i contributi per le nostre attività locali da parte dello Stato, della Regione, delle province e quant'altro vengono diminuiti circa il 50%. Questo sullo storico. Questo è un dato che risulta dal bilancio che vi è stato sottoposto. Per quanto riguarda invece le entrate sui servizi, perciò entrate extratributarie sui servizi del Comune, abbiamo previsto 4.762.000 euro, con una diminuzione piccola, circa 70.000 euro, sull'assestato del 2015, perché si pensa che anche nel 2016 continui il fenomeno di una minore richiesta di cittadini di servizi da parte del Comune. Perciò se si continua a averci meno richieste per il sociale, meno richieste di mense, meno richieste asili nido, chiaramente diminuisce le entrate e chiaramente bisognerà stare attenti a diminuire contestualmente anche le spese, dove dobbiamo lavorarci, come già abbiamo detto in sede di conto consuntivo. Comunque, il totale generale delle entrate risulta sul bilancio pari a 23.528.000 euro, se vedete c'è una riduzione di circa 2 milioni, ma se parliamo del tutto il mandato nostro siamo scesi circa 7 milioni di euro, questo per far capire come gira il mondo. Chiaramente su questo importo che vi ho detto manca l'applicazione dell'avanzo di amministrazione che dopo avverrà con l'emendamento. Io sto parlando del bilancio come è stato depositato ai consiglieri comunali a scanso di equivoci, se no purtroppo non ci capiamo. Qui chiaramente manca il fondo rischi e manca l'applicazione dell'avanzo, pensi e quant'altro. Dopo quello avverrà con l'emendamento. Io sulle entrate tanto di più non dovrei dire, poi dopo il sindaco vorrà fare un intervento di carattere più politico, ben fa. Per quanto riguarda le spese correnti del titolo primo, se andate a vedere 22.988 contro 27-28 milioni che era quello che ci avevamo fino a tre anni fa, questo va bene per certi aspetti ma va male per altri aspetti, va bene perché abbiamo fatto un fortissimo contenimento della spesa, perciò andiamo nel senso auspicato dal governo, nel senso auspicato dall'Europa, nel senso auspicato da tutti, però i cittadini non è che traggono vantaggi da questa riduzione della spesa, però solamente questa forte riduzione della spesa ci ha permesso di mantenere inalterata la pressione fiscale negli ultimi anni e chiaramente di chiudere un bilancio in maniera decorosa. In questo importo è compreso anche il fondo pluriennale vincolato. Dico questo perché qualcuno può essere tratto in inganno, specialmente nel verbale del collegio sindacale, questo senza nessuna polemica, sia chiaro. Bisogna leggerli bene i numeri perché in alcune tabelle ci sono state riportate cifre che non corrispondono alla previsione dell'esercizio, ma comprende anche il fondo pluriennale vincolato che ricomprende impegni di anni precedenti, perciò uno potrebbe avere una visuale distorta della reale situazione che invece dobbiamo tenere presente. Chiaramente, come ho già anticipato, su questi 22.988 va aggiunta la sentenza Pensi, come dall'emendamento che preannuncio da parte dell'amministrazione presentato dal sindaco, e il fondo crediti di dubbia esigibilità, mi pare che è di 295.000 euro, giusto dottoressa? Ecco, mi conferma. Questo per chiudere il cerchio. Con queste, con queste modifiche, chiaramente il collegio sindacale ha espresso parere favorevole e la dirigente ugualmente ha scritto al mio ufficio parere favorevole perché con queste operazioni si sono sistemate le questioni aperte che avevano creato qualche problema per la chiusura del bilancio originario depositato. Per quanto riguarda le spese in conto capitale noi prevediamo 12.603.000 euro e è una valutazione che si è fatta in base al discorso che abbiamo fatto prima del piano delle opere pubbliche insieme ad altre cose che già ne abbiamo parlato, perciò non mi dilungo oltre. È stata certificata con questo documento, compresi gli emendamenti, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che a noi questo ci sta a cuore, perché che se ne dica, non è che la maggioranza viene qui a portare documenti che non sono a posto o documenti che non sono in equilibrio o cose di altro tipo, perché siccome siamo responsabili di tutti, io penso che è interesse di tutti fare le cose come meglio si può fare e nel rispetto delle regole e delle norme vigenti. Il fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 ammontava a 1.884.000 euro, al 31 dicembre 2016 dovrebbe ammontare a 4.771.000 euro, questo le modalità di calcolo dello stesso sono state verificate dall'ufficio e certificato dal collegio sindacale, perciò siamo abbastanza tranquilli che è un dato certo. Il fondo riserva è stato costituito secondo le norme di legge e pertanto anche questo è stato per eventuali fatti eccezionali che speriamo non avvengano, abbiamo costituito questo fondo riserva. L'addizionale IRPEF prevista nel 2016 è lo stesso importo del 2015, ossia 3.100.000 euro, che sul 2014, come già detto, c'è un aumento consistente, pur lasciando tutto invariato, sia l'esenzione sia la percentuale. Tutte le delibere riguardante le tariffe, qui non se ne è parlato minimamente neanche nella discussione, io però volevo dirlo perché tutte le deliberazioni che avevano scadenza il 30 aprile sono state regolarmente adottate dalla Giunta, e devo dire con piacere che non ci sono, a parte alcuni aggiustamenti di carattere tecnico sulle squadre, la composizione, sullo sport o sulla segreteria, alcune cose per i matrimoni, non ci sono state aumenti di nessun tipo, questo va detto perché è vero, e nonostante che dovremo lavorare per cercare di contenere alcuni costi. Gli oneri urbanizzazione abbiamo previsto soltanto 150.000 euro nel 2016, perché il consuntivo 2015 ci dà 125.000 euro, perciò speriamo che l'edilizia riprenda, speriamo, ma qui purtroppo i numeri ci dicono un po' il contrario. Le società partecipate di nostra conoscenza ad oggi nessuno ha avuto disavanzi per i quali il Comune è chiamato ad intervenire, perciò questo pare importante. E io pertanto non è che ve la faccio tanto più lunga, mi sembra che le cose essenziali l'ho dette. È chiaro, come tutte le cose, si poteva fare tutto meglio, i tempi, i problemi, però vi posso garantire che almeno questo, lasciatecelo dire, l'impegno massimo da parte della Giunta, del Sindaco, del sottoscritto, dell'ufficio c'è stato, su questo ve lo posso garantire. È il primo bilancio che si fa con questo nuovo metodo contabile, con questo nuovo sistema contabile, e chiaramente noi pensiamo di aver agito coscienza e con coscienza, e per fare un documento che rispetti i crismi della legalità e che permetta a questa città comunque di andare avanti. Grazie, sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Prego, Sindaco.
Vedete, oggi è difficile prendere la parola, ma credo doveroso, prima della valutazione del bilancio da parte di tutti, ricapitolare 4 anni di amministrazione, perché altrimenti alcune vicende che sono avvenute e che hanno reso difficile amministrare la città, vicende non solo locali, ma che hanno particolarmente inciso nella vita della nostra comunità, non si comprenderebbe. Ci siamo insediati con un programma, e l'avete, è il DUP, con un programma articolato, vasto, convinti che pur in una situazione di crisi generale legata alle questioni del lavoro avremmo trovato il modo di sostenere la città. E quindi ci siamo assunti un onere pensando di trovare un comune in un certo modo, capace di reagire alle difficoltà. Per la parte amministrativa stiamo parlando, chiaramente, per la parte di bilancio. Il bilancio non era pronto quando siamo arrivati, voglio ricordare il contesto in cui abbiamo approvato il bilancio del 2012, che abbiamo adottato in autunno, con le incertezze dovute alla trasmissione dei fondi da parte del governo, cosa comune peraltro a tutti i comuni, ma il crollo degli oneri di urbanizzazione, oltre 1 milione, il pagamento delle spese dovute allo sgombero della neve, suddivise in 2 rate grazie alla disponibilità degli operatori, 400.000 euro. Ci siamo insediati il 22 maggio e a fine dell'estate abbiamo cominciato a vedere che la situazione era veramente complicata e drammatica. Nel 2013 le incertezze sull'imposizione fiscale, la seconda rata della neve, la crisi del lavoro con la vertenza Indesi, Tecnowind e JP ci hanno impegnato allo stremo, e ancora, oltre ai minori oneri di urbanizzazioni, minori risorse dello Stato, la rata della neve, la restituzione delle somme alla ditta di Sassoferrato per il terreno di via Carlo Urbani, vi ricorderete il problema di 260.000 euro capitatici tra capo e collo, bilancio approvato in autunno. 2014, altri debiti fuori bilancio da pagare, le incertezze dei trasferimenti, tassazioni ci costringono a un bilancio anche quello approvato in autunno, tralascio la TARES che ci avrebbe tutto un capitolo a sé. Nel 2015 in giudizio veniamo sconfitti di nuovo, e però raggiungiamo un accordo per chiudere la storica vicenda della sentenza COFA e delle parcelle allegale. Pur risparmiando una cifra di circa 500.000 euro, raggiungiamo una transazione biennale corrispondendo alla prima tranche di 300.000 euro, bilancio approvato a fine luglio, a settembre arriva la sentenza Pensi, con tutto quello che ha comportato, e a novembre togliamo altri 250.000 euro dal bilancio. È vero, non mi convinco mai, sono 260, hai ragione, sbaglio sempre io. Non voglio dimenticare oggi le vicende delle banche, fallimento di Banca Marche e di Banca Etruria con risparmi andati in fumo, cessione della Carifac a Veneto Banca negli anni che abbiamo amministrato, l'epilogo nei giorni scorsi, la grande ricchezza del risparmio fabianese ridotta ai minimi termini. In questo anno 2016 avremmo voluto fare un po' di programmazione, quello che non ci è stato consentito di fare negli anni precedenti, a causa di debiti, impatto delle sentenze, soldi che dovevamo pagare a terzi. Il bilancio era pronto al 28 febbraio, ma la sentenza Pensi di nuovo la non conclusione della rateizzazione ha compromesso di nuovo la nostra possibilità di programmare e di cercare di seguire le linee. Ma nel contesto, nonostante tutto questo, tutto quello che è successo, io faccio riferimento alla sentenza Pensi, si è detto il sindaco porta i libri in tribunale di una società che c'è i debiti, non del comune. I libri del comune non si portano in tribunale. Il comune realizza e valuta quello che c'è e a quel coso si attrezza con sedute di bilancio, sedute di consiglio. Nonostante tutto, in questi anni abbiamo mantenuto il sistema dei servizi sociali e culturali, messo in campo risorse ferme da decenni. Penso alla scopertura del Giano e ai soldi investiti, al completamento del Palazzo del Podestà con l'ultimo appalto assegnato, al collegamento dello stesso palazzo con la Pinacoteca, al completamento della climatizzazione delle sale di piano terra della stessa dove è ospitata la collezione di Esther Merloni. Abbiamo completato, con gli appalti assegnati ultimamente, tutto quel complesso che da anni attendeva che i finanziamenti fossero messi in campo, cercando anche contributi da terzi, come quello che è venuto da Veneto Banca, quello che è venuto per chiudere anche le altre iniziative, perché i fondi FAS andavano integrati. La sistemazione delle due case di riposo e la loro gestione unica con la costituzione dell'azienda servizi alla persona, il completamento della museo e la scrittura al complesso San Benedetto, investimenti piccoli come le quattro rotatorie che però hanno migliorato il traffico cittadino, le azioni sulla raccolta differenziata che ci hanno consentito risparmi ed investimenti nelle nuove isole ecologiche pur mantenendo invariate le tariffe negli ultimi due anni, dopo l'effetto Tares, noi non aumentiamo più le tariffe della Tari. Abbiamo reso di nuovo agibile il vecchio Palasport, penso che erano 25 anni, che non aveva condizioni di agibilità fino a 100 posti e oggi andremo a superare a chiusura del lavoro che facciamo, lo porteremo a una capacità di 1000 posti. Grazie all'accordo con la Regione nel 2013 insieme a Telecom saremo una delle città delle Marche con la rete fibra ottica a 20 mega e stiamo cercando di fare lo stesso accordo per potenziarla anche con l'Enel. Non voglio sottacere la vicenda del punto nascita della maternità che ha visto la nostra comunità capace di reagire a un'ingiustizia e di conseguire un risultato che ha fatto modificare il percorso della sanità regionale riconoscendo la nostra specificità, il valore del nostro ospedale di primo livello fondamentale per tutto l'entroterra delle Marche. L'amministrazione con il bilancio 2016-2018, illustrato dal vice sindaco Tini, ha però raggiunto l'obiettivo più alto. In una crisi generale, il nostro comune, grazie alla coesione della maggioranza, alla determinazione con cui abbiamo raggiunto l'accordo con la ditta Pensi, evita le procedure di predissesto e il taglio indiscriminato dei servizi. Dovremo fare qualche sacrificio, lo sappiamo, ma potremo mitigare e distribuire gli effetti in modo da non gravare sui più deboli. Grazie anche al contributo della Fondazione Carifat, i 150.000 euro più 50 che arriveranno successivamente ci consentono di respirare un po' in quel campo. Abbiamo preso un'amministrazione che ipotizzava un bilancio del 2012 di circa 31 milioni di spesa corrente, con tutti i tagli subiti, i trasferimenti, la mancanza di oneri di urbanizzazione, il pagamento di quasi 5 milioni di euro non dovuti alla nostra amministrazione, lo chiuderemo a pareggio per circa 23 milioni. È sotto gli occhi di tutti che abbiamo problemi sulle spese per le manutenzioni, non lo possiamo negare, ma crediamo che aver evitato il predissesto sia un valore tale da giustificare le invettive di chi si diletta a vivere una vita virtuale su Facebook e quelle di chi fa finta di non capire. Preferisco essere quel personaggio di Pennacca che si chiama Malussen, che fa il capro espiatorio. Vuol dire che per questa amministrazione sarò il capro espiatorio. Ma non importa, perché quando uno crede e porta a casa risultati, grazie alla vostra collaborazione, che ci consentono di far respirare i cittadini e di trovare una soluzione per il futuro, io credo che questo sia importante. Ora chi si candiderà o si vorrà candidare sa con certezza, ha fondi accantonati e sa con certezza quali sono le responsabilità a cui va incontro, a differenza di quando ci siamo candidati. Io credo che questo sia un elemento importante di chiarezza e di trasparenza. Siamo riusciti a mettere tutti i fondi necessari per tamponare situazioni che dovessero verificarsi. Ringrazio chi ha lavorato alacremente in questi giorni dopo l'accordo raggiunto il 30 maggio con la ditta Pensi. I revisori, che pur non risparmiandoci nulla, hanno valutato favorevolmente il nostro bilancio e i pareri sono lì a testimoniarlo. Mi riservo di intervenire sulla questione Pensi, perché credo che non si possano dire cose per cui il sindaco faccia la figura del burlandotto, perché abbiamo lavorato, ci ho lavorato parecchio e credo che quella sentenza, la transazione raggiunta, sia un po' anche merito della nostra caparbietà di volerci arrivare. E adesso vi ringrazio se come penso, darete un voto favorevole al bilancio di previsione.
Grazie Sindaco. Allora, se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione la proposta numero 14 del 2 maggio 2016, il documento di programmazione 2016-2018. Non è assolutamente. Oh, scusate. Allora, votiamo l'emendamento presentato dal Sindaco allora al DUP.
Sostanzialmente l'emendamento che abbiamo presentato, come avete visto, inserisce.
Ah, non è detto che devo illustrarlo?
Presenti 14, votanti 14, favorevoli 14. L'emendamento è accolto. Mettiamo adesso in votazione l'atto così come emendato. Presenti 14, votanti 14, favorevoli 14. L'atto è approvato. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività. Presenti 14, votanti 14, favorevoli 14. L'atto è immediatamente eseguibile. Adesso passiamo all'emendamento sulla proposta numero 17, che è il bilancio, emendamento presentato dal Sindaco. Presenti 14, votanti 14, favorevoli 14. L'emendamento è accolto. Su quest'atto c'era anche un emendamento del consigliere Peverini, che a parte l'assenza del consigliere, ma la dottoressa De Simone prima nella sua spiegazione ha detto che praticamente non era accoglibile perché in base alla sua nota non era ammissibile. Perché in base alla sua nota quindi non era ammissibile. Se vuole fare un chiarimento, dottoressa De Simone, su questa sua presentazione.
No, rimando e faccio rinvio a quanto spiegato con la nota protocollo 22224 del 23 maggio 2016.
Allora, mettiamo in votazione la proposta numero 17 del 20 maggio 2016, così come emendata. Si vota il bilancio, l'approvazione del schema di bilancio, la proposta 17 del 20 maggio 2016, così come emendata, con l'emendamento del Sindaco, che è stato approvato prima. Presenti 14, votanti 14, favorevoli 14. L'atto è approvato. Mettiamo in votazione l'immediata distribuibilità. Consigliere Mattioli. Presenti 14, votanti 14, vuole 14. L'atto immediatamente esecutivo. Passiamo al punto 6, l'ordine del giorno, proposta 21 al 30 maggio 2016, riconoscimento e legittimità debito fuori bilancio, ex 194, comma 1 e 3, sentenza Corte d'Appello 971-2015, Costituzione Ingegner Pensi, approvazione accordo di realizzazione ai sensi per gli effetti di cui l'articolo 194, comma 2 del TUEL 267 del 2000. Illustra l'assessore Tini, ricordando l'assessore Tini che già su questo argomento è stato parlato abbastanza anche prima per la mozione.
Allora che fa? Io due secondi veloci, ossia già non ripeto le cose dette. Questo riconosciamo il debito nella sua interezza per 1.866.000 che poi viene finanziato in tre annualità.
Se mi permetti, se uno ha paura di candidarsi perché non è in grado di amministrare e di rispondere a questa sentenza e quindi a pagare la triennale, non si candiderà, no?
Mettiamo in votazione la proposta numero 21 30 maggio 2016 riconoscendo il debito fuori bilancio. Presenti 14, votanti 14, favorevoli 14, l'atto è approvato. Votiamo adesso l'immediata esecuibilità. Balducci. Presenti 14, votanti 14, favorevoli 14. L'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo adesso all'ultimo punto dell'ordine del giorno, il punto numero 7, la proposta 22 del 30 maggio 2016, che riguarda la sentenza Corte d'Appello 971-2015, Comune di Fabriano, Pensi S.P.A., Costruzioni Enel, Distribuzione Z. S.P.A. zona territoriale 6 di Fabriano Sur Marche, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera A, decreto legislativo 267-2000. Assessore Tini.
Lo dico a beneficio della maggioranza.
Prego, assessore Tini.
Siccome
prego,
l'opposizione non c'è, ma lancia gli strali prima di andare via, la responsabilità questa amministrazione la cerca perché nonostante la transazione ha preteso che rimanesse ricorso in Cassazione, perché la responsabilità si accerta alla fine del giudizio, non quando io oggi sospendo il giudizio e avessi detto anche che la Corte d'Appello ci aveva condannato, se non andavamo in Cassazione, chiunque diceva scusa, e perché non si è andato in Cassazione? Io potevo non essere colpevole, e non si accerta nemmeno la responsabilità, perché noi una mattina ci alziamo e diciamo la colpa è di Tizio, la colpa è di Caio, la responsabilità l'accerta il giudice. E il giudice dirà, quando sarà il tempo suo, chi è responsabile. Credo che questo sia una ricerca ulteriore di garanzia e tutela per i cittadini, che non può essere fatta stamattina o qui in sede di consiglio lanciamo le accuse nei confronti di chiunque. Io credo che questo sia tutela di tutte le persone che sono state dentro questa cosa, sia con la buona fede che in mala fede.
Grazie Sindaco, prego Assessore Tini.
Per quanto riguarda l'atto numero 22... questo è un riconoscimento pari a 175.000 euro che è derivante sempre dalla sentenza Pensi, ma è riconoscimento delle spese legali verso gli altri attori che hanno vinto la causa per il Comune. Mi riferisco all'Enel, mi riferisco alla Regione Marche e all'Asur. Perciò questo è un pacchetto complessivo che supera abbondantemente i 2 milioni di euro. Tutto qua.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'atto. Presenti 14, votanti 14, favorevoli 14. L'atto è approvato. A questo punto votiamo l'immediata esecutività. Balducci, Sforza, la votazione è conclusa, presenti 14, votanti 14, favorevoli 14, l'atto immediatamente esecutivo. Alle 13.17 la seduta del Consiglio Comunale termina. Grazie a tutti.